Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Gli intoccabili, quelli in bilico a campionato fermo, terzo tempo si interroga sulla rosa bianconera e sui suoi elementi, tutti gli uomini del maestro, gli imprescindibili da una parte e chi vacilla dall'altra.
Una
lista che faremo insieme ad Alberto Mauro.
Sono
che
qua,
saluto
eh?
E ringrazio.
Buongiorno, ben ritrovati. Un po' sorpresa, no? Perché di solito il giovedì, però questa settimana anche il venerdì, ed è un piacere essere qui con voi per analizzare
Fantastico.
Un po' il momento
juventino
a bocce ferme. Non sarà l'ultima e non è la prima, e che in questa pausa insomma si può iniziare a tracciare un mini bilancio, no? Si può iniziare
Certamente.
Ad analizzare il momento juventino.
Che momento è?
Classifica.
Ma oltre ad essere un momento di stasi,
momento,
perché ci sono le nazionali.
Quello senza dubbio. È un momento in cui secondo me è necessario un cambio di marcia, no? È necessario che la Juve inizi a ritrovare ritmo, inizi a ritrovare certezze, anche tattiche, e inizi soprattutto a ritrovare risultati che poi si riflettano in una classifica migliore, perché in questo momento il versante più deficitario è proprio quello dei risultati della classifica. Non sono risultati all'altezza della Juve. C'era da metterlo in preventivo con questa rivoluzione a livello di guida tecnica, ma anche di giocatori, se vogliamo. Ringiovanita la rosa, abbattuto di un po' il monte ingaggi, e quindi si poteva prevedere una partenza un pochino più in salita, un pochino più lenta. Adesso è il momento di accelerare al massimo, esatto, pigiare a tavoletta e vedere un po' dove può arrivare questa Juve.
Il ritmo della nostra trasmissione lo scandisce Davide Ercolin in regia, ma soprattutto i vostri messaggi al 340-54-25-324. Ci interroghiamo in questa prima parte di trasmissione sugli intoccabili della Juventus.
Che non è un film, un grandissimo film.
Gli intoccabili di Andrea Pirlo, per quanto riguarda, ti ricordi quella battuta degli intoccabili?
Come no?
Kevin Costner,
quante volte
Robert
l'ho visto
De Niro.
Quel film.
Qui finisce la lezione.
Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo.
Solo chiacchiere distintivo. Grandissimo Robert De Niro nei panni di Al Capone.
Ti sentivo strano? Ho controllato, avevo le cuffie al contrario.
Vabbè, più o meno.
Ho sentito al contrario,
poco.
No?
Cambia poco.
Dai, cambia.
Ecco, il nostro
grandissimo
giochino,
film.
Grandissimo film. Ovviamente noi prendiamo in prestito, ecco, quel termine per... che lì, insomma, aveva anche un altro significato,
sì.
Ma quella è un'altra storia. Chi sono i giocatori imprescindibili di questa Juventus?
Se ce ne sono. Beh, uno già mi viene in mente, però ce ne sono. Allora, aiutateci anche voi.
Tre.
Né quattro, né due. Ne vogliamo tre.
tre.
Di cui... Questo Pirlo non potrà, non può,
non necessariamente uno per reparto.
Esatto, sceglieteli voi. Magari anche che non stanno giocando. Magari ad esempio un De Ligt, no?
Sì, sì. Tu dici imprescindibile a livello cioè per
non
il
lo
futuro.
Non lo so, decidete voi se è una questione di adesso contro il Cagliari o sul lungo periodo, no? Sulla carta gli imprescindibili di questa Juve sono questi. Confrontiamoci.
Cioè quelli che Pirlo quando fa la formazione non ci pensa neanche.
Esatto, ad esempio mi viene in mente così subito un De Ligt. In questo momento non ha neanche un minuto, ma a lungo termine può diventare, anzi probabilmente sarà un imprescindibile
sarà
di questa Juve.
Un titolarissimo, ecco.
Anche perché notizia degli ultimi minuti, c'è un problemino per Bonucci,
ecco.
Nulla di preoccupante, ci teniamo a rassicurare i nostri ascoltatori, ma è giusto anche fare cronaca, no? Visto che c'è una notizia importante che riguarda il capitano post Chiellini, senza Chiellini è lui il capitano della Juventus, non ha preso parte all'allenamento di oggi con l'Italia e lo riporta Marco Nosotti di Sky Sport 24. Siamo a 48 ore dalla partita contro la Polonia di Nations League. Aveva qualche problemino muscolare e quindi è da valutare un attimo questo infortunio, questo piccolo fastidio più che infortunio. Non giocherà contro la Polonia, il favorito è Romagnoli a prendere il suo posto. Non credo sia nulla di grave, però è giusto sottolinearlo e vedere un attimo.
Se riposerà Leonardo Bonucci, magari anche in virtù di questo piccolo problemino, lui uno di quelli che ha giocato maggiormente.
Esatto, poi magari rientrerà con la Bosnia, ci sono anche i margini secondo me di tempo.
Mi riferisco
per
la prossima partita.
Sì, magari salta la Polonia.
Scena al Mapei Stadium.
Esatto, e magari gioca contro la Bosnia, vedremo, ma... Insomma, un leggero fastidio per Leonardo Bonucci.
Io
che
tre
non
ce li ho adesso, sai.
Ce li hai già in canna.
Ed è una fotografia, proprio un'istantanea del momento.
Va bene.
Non ci metto dentro, ecco, ragionamenti
a lungo
a medio
allora
lungo
facciamo
termine.
Che tu vai sull'immediato.
Facciamo così?
Io invece vado su in tutta la stagione. Cerco di fotografare la stagione nella sua interezza. Chiaramente siamo all'inizio, quindi Quindi è una prospettiva futura. La tua è una prospettiva immediata. Vai, nell'immediato. I tre
Danilo, innanzitutto.
Sì.
Giocatore imprescindibile che ha trovato la posizione migliore in campo, come al City con Guardiola,
sì, forse,
alla Juventus con Andrea Pirlo.
Forse addirittura più decisivo nella Juve, perché al City era in una squadra forse difensivamente con un livello di piedi e di teste un pochino superiore.
Più alto.
Okay. Leggermente superiore. Anche perché alla Juve fino adesso è mancato De Ligt, mancava Chiellini, è mancato a sprazzi quasi sempre Chiellini, quindi due fortissimi. Quindi secondo me al City è inciso tanto, ma la Juve sta facendo ancora di più la differenza.
E quindi lui, tra l'altro in forma smagliante dal punto di vista estetico anche,
sì,
dimagrito,
vero.
Ha trovato anche delle soluzioni interessanti sganciandosi dalla sua zona di competenza, sembra essere ago della bilancia di questo sistema a geometria variabile, il giocatore che credo abbia avuto margini di crescita più alti nell'ultimo periodo. Poi ci metto un centrocampista, anche se parlare di centrocampo con lui,
sì, ho già capito chi è, allora
è abbastanza, ecco, forse insomma sarebbe impreciso farlo, ed è Juan Cuadrado. Abbiamo definito un esterno flag to flag, davvero forse anche lui è uno dei giocatori senza cui Pirlo non riuscirebbe a mettere in campo questa formazione in grado di essere cangiante, sì, nel corso della partita. Un giocatore che ha avuto un rendimento pazzesco nel corso delle ultime partite, in generale in crescita nelle ultime stagioni, con Maurizio Sarri si è specializzato nel ruolo di terzino, sta facendo qualcosa in più con, sì, Andrea Pirlo. E poi ci metto Morata, perché è un Morata che forse è la sorpresa più bella.
Quindi
no?
Mi lasci il pezzo da 90, grazie.
Al di là, un minimo di briefing c'è sempre,
sì,
ovviamente, però l'abbiamo fatto, ecco, consapevolmente e in maniera equilibrata, sì, questa disamina insieme. Morata che fondamentalmente, ecco, in pochi, forse nemmeno lo stesso giocatore,
si sarebbe aspettato un secondo impatto del genere. È il momento suo migliore da quando è alla Juventus, questo qua di Morata?
Anche pensando al,
sì,
passato,
sì,
penso di sì.
Secondo me sì, perché forse è arrivato a livelli più alti, non dal punto realizzativo,
ma più pesanti, perché quando,
esatto,
fai gol
è quello, sì,
in partite come finali,
in partite finali, supercoppe, finali,
certo,
di Coppa Italia o,
certo,
Champions
contro il Milan,
esatto, ha segnato anche nella finale di Champions contro il Barcellona, no?
Certo, sì.
Per dire, quelli sono gol molto importanti, però una continuità realizzativa del genere, secondo me, nella sua prima avventura alla Juventus, stiamo andando entrambi a memoria, ma non ce l'ha mai avuta. Quindi un plauso anche a Morata, che è diventato un signor giocatore. Lo
sei
era
reti
già,
in otto presenze.
Sei reti in otto.
Se togliamo
presenze,
tutti quelli annullati, poi. Cioè,
se aggiungiamo
quelli
annullati, sarebbe, contenderebbe la scarpa d'oro a Lewandowski, probabilmente anche quest'anno. Scherziamo, ovviamente. Però.
E ci sono i tuoi tre, li vuoi
i miei
dire?
Tre, i miei tre, sì. I miei tre, allora, sono considerando l'intera stagione, quindi di prospettiva. Qualcuno è anche una mezza scommessa, altri no. Partiamo dall'attacco, Ronaldo.
Ok.
E lì non si tocca.
Lui è di fatto un giocatore imprescindibile.
Si poteva già entrare in quella
del... Ha fatto a meno di lui, sì, per quanto riguarda le sue condizioni di salute, ovviamente.
Certo.
Quindi abbiamo fatto anche un ragionamento su quello che è accaduto, ecco. Ne ha fatto a meno Pirlo,
esatto,
perché è costretto.
Perché è costretto, ha giocato meno partite, quindi ha segnato un po' di meno, no? Ma ha già segnato tanto. Però gli sono mancate quelle partite in cui è rimasto fuori. Secondo me, man mano che si procederà verso le partite decisive, la Champions, il dentro fuori, Ronaldo prenderà ancora più in mano la squadra e sarà ancora più decisivo. Quindi la mia scelta in attacco è Ronaldo, molto scontata, lo so, però non si può prescindere da lui,
ovviamente.
Gli altri nomi,
uno per reparto, no,
non lo so,
sì,
adesso vedo. In difesa ti dico De Ligt, perché non è neanche una scommessa, cioè è solo un titolare che è stato fuori per infortunio, che deve tornare ad esserlo. Quindi non è una scommessa, ma un giocatore che deve ancora ritrovare il ritmo. Credo che giocherà contro il Cagliari dal primo minuto, e vedremo poi come riassetterà, se lo farà Pirlo, la difesa, per permettergli di giocare. Perché cambia un pochino tra De Ligt e o Bonucci.
Ieri abbiamo chiesto questo ai nostri amici, no? Come sarà la difesa con,
esatto,
De Ligt,
come cambierà,
e con Alexandro.
Se cambierà l'assetto, sicuramente cambierà. Anche da capire se sono compatibili Bonucci e De Ligt. Sì, ma in linea massima, se Pirlo li farà giocare insieme, o magari preferirà, faccio un esempio, un Demiral accanto a Bonucci o De Ligt, e quindi diventano in concorrenza diretta per una maglia, oppure magari giocheranno insieme. da capire se giocherà sul centro-sinistra o sul centro-destra, oppure magari Pirlo confermerà questa difesa a 4, un po' pochino più verso 4 che a 3, non lo so, è complicato, però siccome De Ligt,
3 e mezzo,
diciamo 3 e mezzo, De Ligt diventerà uno degli imprescindibili di questa Juve da qua a fine
stagione. Ne sei convinto? Sì, dai. Sì, sì, lo è stato lo scorso anno per motivi diversi.
Basta che
partendo
si confermi
titolare, ecco, in virtù dell'assenza di Chiellini.
Sempre attenzione alle mani, l'anno scorso inizio stagione
mani dietro
troppi
la schiena.
Esatto, se parte con le mani dietro la schiena, secondo me parte già subito decisivo.
Luca da Reggio Calabria, senti tra i imprescindibili.
Manca il centrocampista, questo è sorpresa, ah, sì, certo, non te lo certo aspetti. Vabbè, no, vai da Luca.
Allora, Platini, Scirè, Favero, scrive, e poi seriamente la Juve di Pirlo credo non possa fare a meno di Ronaldo, De Ligt e Chiellini.
Bene, quindi siamo 2 su 3. Su Chiellini mi astengo, volevo darne uno per reparto, quindi in effetti Chiellini anche poteva essere in prospettiva, ma ho scelto De Ligt. A centrocampo molto più complicato, io non so, ma non mi fido tanto di Rabiot sul lungo.
Ma dai,
sempre
non l'avrei
lungo,
mai detto.
No, è un po' una questione personale, no? Stiamo sì scherzando ovviamente. E sono indeciso tra questi due, che sono entrambi ancora lontani dalla condizione migliore, ma secondo me...
Guarda che qui ti, appunto, ti ascoltano e
appunto, allora, secondo me uno è Bentancur.
Attenzione.
Che è ancora il figlio minore di quello che abbiamo visto la scorsa stagione. Sia a livello di personalità che di gamba, soprattutto si vede, non ha la gamba, subisce quei tunnel all'Olimpico che l'anno scorso non avrebbe subito e quindi deve ancora ritrovarsi. Se Pirlo punterà su di lui in pianta stabile, poi quando ci sarà a pieno ritmo, come Bentancur può diventare l'imprescindibile sul lungo. L'altro è una scommessa, infatti sono indeciso, non mi sbilancio ancora, è Arthur.
Attenzione,
perché secondo
Arthur
me
un imprescindibile potrà diventarlo,
potrà diventare, non lo è. Non lo sarà neanche secondo me fino a Natale, però vediamo, perché secondo me questa Juve potrebbe poi a un certo punto aver bisogno di un regista, e l'unico con le caratteristiche del regista in questo momento io le caratteristiche le vedo solo in lui.
Certo,
Bentancur ne ha altre, Rabiot ne ha altre ancora, McKennie non ne ha, diciamo.
Eppure Maurizio Sarri con la sua Juventus, insomma, nel progetto della sua Juventus, sì, ci mise dentro anche Bentancur in cabina di regia,
sì,
lo fece al posto di Pjanic,
lo può
anche
fare
a livello,
esatto,
prospettico.
Però secondo me quello che si avvicina più all'idea di regista, pur non essendoci un regista, sì, alla Juve, è Arthur. Quindi secondo me se imbrocca quello Arthur e Pirlo capisce o si rende conto che semplicemente che la Juve ha bisogno di un regista, potrebbe iniziare a puntare in pianta stabile su Arthur. E secondo me Se trova la condizione, ritrova la fiducia e inizia a diventare importante per questa Juve, siccome Arthur può diventare un imprescindibile. Non lo è, ripetiamo, siccome non lo sarà ancora per un po', però potrebbe diventarlo. Quindi, ricapitolando, Ronaldo, De Ligt e a centrocampo questo ballottaggio
Arthur Bentancur, che fa anche rima.
Che fa rima, e vedremo qua se qualcuno dei due diventerà un imprescindibile.
Allora, salutiamo Antonio su Facebook.
Ciao Antonio,
che ci saluta. Poi Roberto, novità su Chiellini, come sta? Circa un mesetto.
Un mesetto, ci vorrà un mesetto. Bisognerà poi capire dopo questo mesetto come starà, perché un infortunio in questo momento della stagione, all'inizio, può diventare un pochino rognosetto, no? Da digerire, soprattutto se arrivi da un lunghissimo infortunio e sei a una certa età. Quindi
sì, un problema muscolare alla
coscia. Esatto, non c'entra niente col problema al ginocchio, però operato, lo sappiamo, però sai, a questa età comunque un problema che ti tiene fuori un mese può diventare anche un pochino complicato, scorbutico. Vedremo come si ripresenterà tra un mese, però insomma i segnali sono abbastanza positivi al momento.
E poi ci chiede Roberto, sì, De Ligt quando torna a giocare?
De Ligt com'è contro il Cagliari titolare? Mi sbilancio, ne ho sbagliate qualcuna di previsioni da titolare o in campo,
a disposizione, però
a disposizione
tu sì, ce lo vedi addirittura dal primo minuto.
Più di altri, perché secondo me lui ha avuto un problema che non c'entrava, cioè, col muscolo della gamba, ha avuto un problema alla spalla. E quindi la tonicità atletica la puoi mantenere. Puoi comunque correre, puoi fare stretching, puoi fare ciclette, tutto quel che vuoi. Non puoi fare i contrasti in campo. Quindi una volta che hai l'ok dei medici, ti alleni e a livello fisico puoi aver mantenuto il tono più di altri che magari, ad esempio, Chiellini adesso deve star fermo, non può correre, questo problema muscolare. Quindi secondo me, De Ligt, mi giocherei qualcosina sul Cagliari titolare.
Allora, un vocale da ascoltare, grazie al lavoro di Davide, sentiamo.
Ciao ragazzi, in vista della ripresa delle ostilità in campionato contro il Cagliari, è sì, in forte dubbio Rabiot, mi sembra di capire. Sono terrorizzato dal fatto che ci si possa affidare a Arthur e a Bentancur, che già sono lenti in questo periodo, è molto...
Beh, anche Rabiot sia un fulmine.
Col rientro venerdì, a poche ore dall'inizio della
quello
partita,
è vero.
Un giorno prima,
è una variabile.
Ho il terrore del nostro centrocampo contro il Cagliari. Terrore. Ma che dira? No.
Ma che dira?
Ma che dire?
Ma che dire di che dira?
Che dire di che dira? Bruttissimo, però non lo so. Secondo me finché non sarà obbligato che dira, Pirlo non punterà su che dira. È vero che una variabile importante contro il Cagliari sarà capire quando e come soprattutto torneranno i nazionali rientranti, i sudamericani, se non erro, arriveranno alla vigilia o poco più e diventerà un pochino complicato.
Ma Cuadrado te lo aspetti in campo?
È quello, Danilo, Cuadrado, eventualmente Bentancur.
Certo.
Chi lo sa, vedremo.
Danilo secondo... magari potrebbe riposare proprio in virtù di quello che hai detto.
Magari
no?
Sì.
Però c'è
poi
questo problema Bonucci.
Esatto. Bisogna
magari
capire...
un Demiral De Ligt.
Demiral De Ligt, e poi il terzo non lo so. Bisogna capire anche se Danilo, non so, magari le gioca tutte col Brasile, non gioca l'ultima, oppure ne gioca mezza. Anche quello inciderà. Quindi dipenderà molto anche da come e da quanti minuti faranno i nazionali. Quello sicuro.
Senza dubbio. Allora, vi chiediamo ovviamente quali siano i vostri intoccabili di questa Juventus. Nella seconda parte ci interrogheremo invece su quelli in bilico.
Sì, poi parleremo anche faremo un punto sull'estero. Non ci ho dimenticato. Punto di mercato intorno alle 20, poco dopo le 20, quindi rimanete con noi. Non spoileriamo l'ospite, ma se siete attenti e siete avvezzi di venerdì, cose juventine, venerdì... mercato, una lampadina si può accendere.
Certamente.
Poi invece questa lampadina
nella
è un pochino
prossima
più complicata.
Parte, ecco, un ospite graditissimo e sarà una new entry per quanto ci riguarda.
Esatto.
A Radio Bianconera, un esperto, ovviamente, sì, un ex calciatore.
Esatto.
Non vi svegliamo di più e poi la nostra giocata d'anticipo, ci collegheremo con la redazione della Stampa nel corso dell'ultima parte di Terzo Tempo con Gianluca Odenino per capire anche cosa ci sarà sul giornale di domani.
Sai,
a tinte bianconere.
In giorni come questi, e poi l'ultima parte, facciamo spoiler fino alla fine, un punto anche sui giocatori.
Sui brasiliani.
E anche qua, se siete attenti, potete capire. E questi giorni è abbastanza complicato anche prevedere cosa esce sui giornali il giorno dopo, perché bisogna arrangiarsi, c'è poco materiale. Ogni tanto arriva qualche intervista dal Brasile, dall'America ad altrove, ma non è semplice. Di solito nelle giornate convenzionali di routine più o meno sai cosa esce il giorno dopo. Allora bisogna arrangiarsi, qualche intervista, magari qualche pezzo statistico, qualche pezzo di bilancio, però abbiamo visto che la Stampa, ma anche gli altri giornali in questi giorni, qualche tema interessante l'hanno tirato fuori.
Allora, nei nostri intoccabili
anche Messaggero,
ecco, è ovvio, a firma Alberto Mauro, naturalmente, andate in edicola,
scherzi,
per
ovviamente
leggere i pezzi di Albertino. Allora, per quanto riguarda però dacci qualche anche tu qualche
no,
giocata d'anticipo.
Domani non l'ho scritto. Okay, su domani non ho scritto, quindi
su domani niente.
Non posso anticiparvi nulla.
Benissimo.
Però ho fatto un pezzo di mercato per il sito in cui si fa un attimo il punto,
ecco,
sulla situazione di due argentini, classe 93, gemelli,
sì,
molto diversi, ma in una situazione simile di mercato, Dybala
e
Icardi, che in questo momento, insomma, non sono più così certi.
Bello, magari dopo andiamo a leggere un pezzo
meno.
Se vuoi.
Sì.
Allora facciamo così. Io nei nostri intoccabili,
sì,
c'è solo io ci ho messo Morata, solo io ci ho messo un nuovo, se possiamo,
okay,
parlare di nuovo,
sì,
per quanto riguarda il ritorno
vecchio
di,
nuovo,
di
nuovo
Alvaro
vecchio
Morata.
Oh.
Però dei nuovi nuovi, diciamo, dei nuovi aggiunti nuovissimi,
nessuno si è imposto in maniera prepotente.
Chi è che può diventare dei nuovissimi?
Secondo me
un intoccabile,
per una serie di motivi, ti dico McKennie.
Mm.
Ma devono esserci le circostanze adatte. Non è
tu,
detto
beh, tu
che
ci hai messo Arthur.
Io ci ho messo Arthur per un ragionamento sul regista. McKennie per il ragionamento su chi far giocare accanto all'eventuale regista. O metti caso che Bentancur non torna quello dell'anno scorso, ci vuole uno che ogni tanto tira anche qualche botta. Secondo me un McKennie lì in mezzo può diventare, può, ribadiamo può,
certo.
Non iniziate a dire adesso qua dice Arthur McKennie, perché non è così. Ma per una serie di motivi, secondo me McKennie potrebbe diventare un giocatore fondamentale per questa Juve, però deve confermare la maturità, capire bene i meccanismi del campionato italiano, non una partita su tre, diventare importante anche tatticamente per questa Juve e soprattutto trovare continuità. Allora, se rispetta tutti questi parametri, potrà poi diventare importante / fondamentale.
Tu lo vedi a fianco al regista?
Io nella mia idea vedo un centrocampo a due con un McKennie e un Bentancur, Arthur, Rabiot,
okay,
a scelta,
e 4,
poi
2, 3,
3 davanti, sì, e una punta che magari anche o Ronaldo o Morata, vedremo.
Per quanto riguarda invece Kulusevski e Chiesa, tutti e due non lo so, però chi dei due credi possa davvero imporsi, anche per quanto riguarda quello che abbiamo visto delle scelte di Andrea Pirlo, e diventare un titolarissimo di questa
Secondo
Juventus?
Me nell'immediato più Kulusevski, sul lungo anche qua, secondo me nell'immediato
più Kulusevski.
Cioè, Cagliari,
io ho avuto la sensazione anche pensando alla Champions, ecco, quando impiegato Federico Chiesa, ecco, considerato prima scelta.
Nelle ultimissime partite sì, però a inizio campionato ha puntato subito su Kulusevski, no Pirlo?
Sì, anche perché Chiesa
era ancora
la Fiorentina.
Esatto, poi ha frenato un po', secondo me tra i due è più pronto subito Kulusevski, però forse Chiesa potrebbe riservare delle sorprese nell'ultima parte, cioè dipende tutto da loro e dipende come assimilano questo passaggio, accettano le pressioni e come si comportano in una situazione ben diversa rispetto a quella che hanno vissuto l'anno scorso.
Ne ha messi 5 Massimiliano da Liverpool, ma va bene lo stesso.
Detto non di più non di meno, ma ti perdoniamo Massimiliano.
Allora, De Ligt, Bentancur, Rabiot, attenzione,
Rabiot.
Morata e Ronaldo, e dico che secondo me il miglior centrocampo possibile è quello a due, quindi d'accordo con te, però lui ci mette un nome che tu non ci metteresti, Rabiot e Bentancur. E quest'ultimo, l'uruguaiano, lo ha fatto nelle Boca, quando era ancora un ragazzino. Hanno giocato nelle loro squadre passate proprio in un centrocampo così, con il cowboy pronto a entrare al posto dei due. Massimiliano, da Liverpool appunto.
Texano, sì, sono d'accordo anch'io. Su Rabiot qualche perplessità, sugli altri più o meno erano i nomi che abbiamo fatto noi, quindi bravi,
però
ci intendiamo.
Stupisce questa lista, perché De Ligt, ok, a livello prospettico è chiaro che rientra in questo novero.
Sì.
Cioè, quasi obbligatoriamente.
Bene o male
cioè,
rientra,
dire, no?
Sì.
Bentancur, lì c'è un punto di domanda sul
giocatore, quello, credo
che ha avuto un'involuzione pazzesca.
Sì, un'involuzione
nel
pazzesca.
Nel corso degli ultimi tempi, mesi.
Esatto, però secondo me può tornare anche agevolmente, è giovane, quindi può tornare abbastanza velocemente sui livelli, secondo me.
Rabiot, anche lì, un grande punto di domanda.
Sì.
Morata e Ronaldo non ci sono dubbi.
Non ci sono dubbi.
E non c'è ancora nessuno ancora menzionato, Paolo Dybala, l'MVP
dello scorso
campionato. Non rientra nemmeno negli intoccabili della Juventus.
Lì è una scommessa pesante, lì è una scommessa pagata bene. Cioè se tu punti su Dybala imprescindibile te la pagano secondo me 6-7 volte.
Beh, per me Dybala tutta la vita, però adesso dobbiamo fare un ragionamento sul presente. Almeno
sì.
Io ho fatto un ragionamento sul
presente.
Sul
futuro, sull'intera stagione ci ho pensato su Dybala, però... Come non mettere Ronaldo, dovendo metterne 3, uno per reparto, ho puntato.
Ma l'abbiamo
su Ronaldo.
Fatto anche apposta, in un certo senso.
Sì, sì, sì.
Però per evidenziare questa mancanza.
Stare, È una scommessa che secondo me, però, dai, essendo una scommessa, può andare bene, può andare male, ma è comunque una scommessa al momento Dybala, potrà poi diventare sempre più una certezza.
È stata fatta una scelta a denti stretti da parte nostra per il ragazzo di Laguna Larga. Guarda
esatto.
Un po'. 19:30 minuti, andiamo verso il notiziario sportivo.
A dopo.
Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, tra poco il collegamento con l'esperto di mercato.
E che esperto?
Romeo Agresti, come
vabbè,
tutti
dai,
i venerdì.
Lo sapevate.
E chiederemo anche a lui, eventualmente, insomma, se ci sono già delle idee per quanto riguarda la prossima finestra invernale, e poi facciamo un punto anche chiedendogli i suoi tre intoccabili per quanto riguarda questa Juventus. Io vado a riprendere
The
il messaggio
Balls.
Esatto.
Vado
a riprendere il messaggio del nostro amico. Effettivamente ci ho riflettuto durante lo stop. Sì, ecco. Ma lui dice: secondo me il miglior centrocampo possibile è quello a due con Rabiot e Bentancur.
Ok.
Ecco, però tu quando ragioni sul centrocampo a due, no? In teoria ci devi mettere dentro un interdittore, no? Si diceva una volta.
Sì, beh, Bentancur può farlo, Rabiot
può farlo.
Cioè, devono un attimo tararsi.
Secondo me il centrocampo a due, tu... Allora, così, in linea di principio, devi metterci un McKennie.
Secondo me sì, ma devi metterci un McKennie che ti gioca 3, 4, 5, 6 partite
ad alto
in un certo livello. Se ne fa una bene e la seconda, ti ricordi, contro la Samp benissimo, poi dopo contro la Roma malissimo. Allora, è giovane, è arrivato da un altro campionato, seppur di alto livello. Secondo me deve un pochino abituarsi. Detto questo, è per quello che in prospettiva ti dicevo che McKennie, un interditore puro, uno di quelli con la garra, che assomiglia un pochino a Vidal come modo di interpretare la partita, può diventare un titolare fisso, che al momento non è.
Effettivamente, sì, considerando, ecco, ma Bentancur è più un giocatore di interdizione appunto o più un giocatore costruttore?
Secondo me è in quella fase in cui può ancora essere tutto. Perché è giovane, secondo me come qualità è più interditore, però se allenatori come Allegri e come Sarri in lui hanno intravisto anche delle altre caratteristiche, vuol dire che ce le ha o in potenza o ce le ha e potrebbe svilupparle. Poi chiaro, se gli fai fare l'interditore diventa in pianta stabile un interditore.
Stiamo ragionando, anche magari se vuole ci può dare una mano, su quali siano i giocatori.
Davide, tu fammi questa cortesia.
Benissimo, ma noi volentieri.
Allora
volentieri.
Massimo, ti chiediamo quali siano secondo te i tre giocatori, stiamo facendo questo gioco, intoccabili per Andrea Pirlo. L'abbiamo fatto sia per quanto riguarda una fotografia del momento attuale, ma anche considerando, quindi potrebbe essere una seconda lista, il futuro prossimo della sua Juventus, che è un work in progress evidentemente, e che magari potrà appunto trovare attraverso delle scelte nuove dei giocatori in grado di essere insostituibili.
Ma insostituibili non lo so, perché è chiaro che al giorno d'oggi non ci sono giocatori che sono insostituibili, però quelli che sono probabilmente più certi, io direi che partirei dalla retroguardia, e Bonucci è uno di questi. Uh-huh. Poi salendo, adesso non so, a centrocampo bisogna vedere come intende giocare e proseguire. Rabiot sta facendo molto bene, devo dire la verità, e quindi Rabiot sta facendo molto bene, però potrebbe non essere un insostituibile, così come non lo è Bentancur, ecco, se vogliamo, quindi direi che l'altro insostituibile in questo momento è Ronaldo, perché ha dimostrato dal punto di vista proprio della qualità, della personalità e della capacità di tirarsi dietro la squadra, delle doti, delle capacità che gli altri non hanno, e soprattutto ovviamente quel carisma che si porta dietro da tanto tempo. Direi che sono due essenzialmente, a mio modo di vedere, in questo momento. Gli altri un po' più difficili, che possono essere insostituibili, ma sono giocatori molto importanti che devono contribuire ovviamente al percorso di crescita della squadra.
Non ci hai messo Ronaldo?
Ce l'ha messo.
No, l'ho messo Ronaldo, Ronaldo. No, l'ho detto Ronaldo, no, assolutamente.
Siamo sulla stessa linea d'onda, perché chiaramente è anche il nostro nome. Massimo, tu che di difesa te ne intendi? Un quesito che ci ponevamo nella giornata di ieri. Ma adesso che rientreranno De Ligt e Alexandro, secondo te come cambierà la difesa di questa Juve? Che tra l'altro è una difesa abbastanza ballerina, no? Balla tra il 3 e il, e il 4, difficile anche dare una definizione, no? Perché spesso è a 4, però con Danilo che fa un po' la doppia fase, Cuadrado che si sgancia. Ecco, secondo te con questi due nuovi rientri importanti, perché di fatto De Ligt e Alexandro sono titolari, come cambierà la difesa di Pirlo?
Ma De Ligt ha dimostrato di saper giocare sia con la difesa 3 che con la difesa 4. Forse rende di più con una difesa 4, però credo che la capacità dell'allenatore sia proprio quello di riuscire ad alternare e a modificare l'assetto tattico. Sì. Non è una cosa semplice, perché sembra banale, però non vorrei mai che restassero dei numeri, no? Giocare con il 3-4-3, con il 3-4-2-1, 4-2-3-1, non sono dei numeri da buttare lì a caso, ma dietro ci deve essere un percorso, una filosofia, un'idea di gioco, in base a quello che è l'avversario e la caratteristica dei propri giocatori. Questo fa una grandissima differenza a mio modo di vedere, per cui Pirlo ha dei giocatori che possono giocare sia con la difesa 3, perché se penso a Bonucci e Chiellini può giocare anche De Ligt eventualmente o Demiral a destra, e quindi è una difesa ovviamente che ha fatto molto molto bene in tutti gli anni nei quali gli scudetti sono stati vinti, e può giocare con la difesa 4, perché la Juve ha vinto sia con la difesa 3 che con la difesa 4, quindi è la squadra che nel nostro campionato ha vinto gli ultimi 9 campionati. Scusate il gioco di parole, ma io direi che
rende l'idea
così. Rende molto l'idea, sì, perché voglio dire, non vorrei che fosse dato per scontato, ma è una cosa veramente importante, e che ovviamente ha messo dei paletti, dei parametri per tutte le altre squadre, quindi questo direi che è fondamentale. Per cui io dico che nel momento in cui un allenatore ha a disposizione quel tipo di giocatore è solo contento, perché ha la possibilità di modificare l'assetto tattico della squadra anche a partita in corso, oppure, come ho detto, a seconda di quello che l'avversario ha di fronte.
Certo.
Considerando il lavoro di Pirlo, Massimo, ti aspettavi
poi nazionale,
ecco,
dopo
sinceramente qualcosa in più, qualcosa in meno? Ti aspettavi più o meno questi risultati?
È complicato, devo dire la verità, perché è stato un azzardo un po' quello della Juventus, no? Nel senso che di puntare su un ex giocatore che è stato per il suo ruolo un grandissimo, insomma, lo si può annoverare tra i più grandi in assoluto nel suo ruolo, però è chiaro che non aveva mai allenato, neanche fatto il secondo, è stato costituito un gruppo di lavoro abbastanza nuovo, nei quali non si conoscono, si conoscevano l'uno con l'altro, non si conoscevano vuol dire per il lavoro sul campo, e quindi a mio modo di vedere è abbastanza complicato da questo punto di vista riuscire a ottenere dei grandi risultati, anche avendo una squadra che ha già vinto 9 campionati e che è fatta di giocatori molto importanti. Perché è chiaro che l'allenatore che arriva senza aver mai allenato porta le sue idee senz'altro, però tra quello che è l'immagine, l'idea di quello che lui vorrebbe fare e quello che realmente avviene sul campo, c'è uno spazio, c'è un passaggio dove, a mio modo di vedere, lui deve adattarsi, deve adeguare il suo lavoro e ci vuole del tempo per poterlo fare, e questo può creare un po' di disagio, e soprattutto il fatto che la manovra e le idee di gioco non siano così fluide come dovrebbero essere invece nella normalità. Però ripeto, per quanto ci siano dei grandi campioni, ne possono un po' risentire. È un passaggio normale, a mio modo di vedere. Credo sinceramente che il club, che la proprietà lo avesse messo in preventivo, insomma. Non credo si possa scegliere un allenatore nuovo sotto tutti i punti di vista e non mettere in preventivo il fatto che possa avere delle difficoltà,
soprattutto poi accompagnandolo a un ricambio generazionale, perché di fatto la Juve ha tagliato tanti, diciamo, campioni che però erano nella parte discendente della loro carriera, come Matuidi, come Higuain, per immettere anche Pjanic, se vogliamo, per immettere poi delle forze fresche. È chiaro che ci vuole un attimo per riassettare un po' la macchina juventina, e questo probabilmente l'avevano messo in preventivo senza però voler perdere la continuità di quegli scudetti. Massimo, io invece volevo stuzzicarti un po' sulla nazionale. Partiamo da quella maggiore. Un anno e un giorno fa, se non erro, ci fu una delle pagine più nere della storia recente della nazionale, con quella mancata qualificazione, quella partita, le lacrime di Buffon.
Sono tre anni.
Ieri era l'anniversario, il 2017, esatto, sono tre anni fa. In questi tre anni cosa è cambiato e adesso che nazionale si affaccia un po' su questi prossimi europei?
Beh, al di là della nazionale credo che si debba partire dal club, perché la nazionale poi è lo specchio di quello che viene all'interno dei club, quindi la valorizzazione dei giocatori italiani, il percorso di crescita, il fatto che diventino, che arrivi uno standing a livello internazionale, pardon, e che arrivi un riconoscimento a livello internazionale. Sì. A noi mancano quei giocatori, no? Se dobbiamo tornare, cioè avere dei giocatori internazionali, dobbiamo tornare un po' troppo indietro nel tempo, a quella nazionale del 2006 con tutti quei giocatori, con Cannavaro pallone d'oro. Poi non ne abbiamo avuti tanti che a livello internazionale abbiano fatto una grandissima differenza, e questo è, credo sia il problema più grande che noi abbiamo, ossia il mancato riconoscimento a livello internazionale di giocatori importanti, che è chiaro che poi possono fare la differenza a livello di nazionale perché stanno vincendo con il loro club. Abbiamo solo la Juventus noi in questo momento che a livello internazionale sta facendo bene, le altre sono in una fase, in un percorso nel quale stanno crescendo, però l'ultima che ha vinto qualche cosa a livello europeo è stata l'Inter poi alla fine, no? Nel 2010 quando vinse il triplete, e da lì poi c'è stato più di qualche problema, due finali della Juventus.
Sì. Però anche l'Inter l'ha sfiorata contro il Siviglia, no?
Finale di Europa League. Quest'anno contro il Siviglia in Europa League, esatto, in un rinnovamento totale. Però ripeto, anche lì quanti giocatori italiani c'erano che giocavano? C'erano ben pochi, purtroppo. Questo ovviamente fa sì che la nazionale ne risenta, perché manca quella qualità. Adesso sto pensando, ma nel momento in cui dovessero venire a mancare Bonucci e Chiellini, per esempio, dietro serve un ricambio, servono dei giocatori che abbiano quella qualità, quello standing, quello spessore che serve per poter guidare una nazionale.
Esatto. Invece l'Under 21, insomma, è un passo dagli europei, tre punti contro Lussemburgo permetterebbero a Nicolato di festeggiare di fatto l'approdo ai prossimi europei.
Sì, nonostante le difficoltà, le vicissitudini, le problematiche legate al Covid e tutto quello che c'è stato, sicuramente c'è stato un gran lavoro. È chiaro che il lavoro è frutto di tutto il percorso del settore giovanile, perché i giocatori che arrivano in nazionale Under 21 hanno già disputato tante gare a livello internazionale con le varie Under 15, 17, 18, 19, 20 e via dicendo. A mio modo di vedere, e questa è la mia personalissima opinione, secondo me dovrebbero rimanere un po' di più in nazionale Under 21, perché la cosa più importante sarebbe ritornare a vincere con la 21 il campionato europeo. Dico questo? Perché vincere, come voi ben sapete, per quanto riguarda la Juventus, aiuta a vincere. Certo. E soprattutto si crea quella mentalità attraverso la quale tu vinci con i giocatori che poi ritroverai per i 10 anni, 12 anni successivi nelle nazionali maggiori. Quindi avendolo già fatto, sei consapevole e stai di poterlo rifare. Se andiamo a vedere la nazionale del 2006 che vinse il mondiale, Buffon aveva vinto l'europeo, Cannavaro aveva vinto l'europeo, Totti aveva vinto l'europeo, Del Piero aveva vinto l'europeo, tutti con l'Under 21, ovviamente. Sì. Chi c'era ancora? Nesta aveva vinto l'europeo con l'Under 21, poi potrei andare avanti, ma è chiaro che poi passo da Gattuso, da tutti, Pirlo lo stesso, cioè passo da tutti quei giocatori che avevano vinto già l'europeo con l'Under 21 e quindi si sono ritrovati di fronte dei giocatori che avevano già incontrato e avevano già battuto. Cioè, quello fa una grande differenza nella porta della gara, a mio modo di vedere.
Sì.
Per cui il percorso bisognerebbe che non fosse troppo accelerato per portare i giocatori in nazionale maggiore, semplicemente per farli giocare, ma farli vincere intanto, abituarli a vincere e poi fargli fare il percorso di crescita, ovviamente, perché a mio modo di vedere la nazionale, la maglia della nazionale è un privilegio. Sì. È un privilegio che va conquistato nell'arco del tempo, dimostrando quello che si vale sul campo. Questo secondo me è la cosa più importante. Ovviamente può avvenire solo attraverso un percorso, che è il percorso di vittoria, quello di mostrare di essere in grado di fare delle cose importanti sul campo.
Certo. Domanda non casuale, anche perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, Massimo Paganini è anche capo delegazione dell'Under 21, quindi meglio di lui probabilmente nessuno potrebbe rispondere a una domanda del genere. L'ultima che ti faccio, Massimo, è ancora sull'Under 21: c'è qualche giovane prospetto che secondo te sarebbe già pronto al grande salto? Magari non ti vuoi sbilanciare, però nella nazionale maggiore o in qualche top club, se già magari non,
qualcosa
non ci
abbiamo già visto, magari.
Qualcosa abbiamo intravisto, però volevo il parere di un esperto, perché il nostro non...
ce ne sono tanti. Beh, devo dirti la verità, adesso la fortuna è anche questa, il fatto che la nazionale maggiore abbia fortunatamente attinto dalla nazionale del 21, quindi Bastoni, Kin, Tonali, Zaniolo, Locatelli anche, sono passati dalla 21 e sarebbero ancora in età di 21, però giocano già in nazionale maggiore. Quindi, cioè, ti dico, Zaniolo è un 99, comunque ha 21 anni, Tonali è un 2000, Kin è un 2000, quindi da questo punto di vista abbiamo dei giocatori che hanno fatto un percorso importante e che sono già nell'ottica della nazionale maggiore. In 21 ce ne sono che sono arrivati adesso, perché sono arrivati dei giocatori, ti dico, lo stesso Povega, che ha segnato 2 gol ieri contro l'Islanda, era un giocatore, ti dico, quasi sconosciuto, che nel giro di pochissimo tempo si è fermato.
Segnato la Juve.
Sai, la possibilità di giocare in squadre comunque, anche magari non di primissimo livello, però di giocare, fa sì che i giocatori possano crescere. È chiaro che poi attraverso il percorso di crescita, la possibilità di giocare in nazionale, si crea, come ho detto prima, un'esperienza a livello europeo, internazionale, che poi riporti all'interno del tuo club per poter vincere. Non è semplice giocare nelle squadre di altissimo livello, però, come detto prima, c'è la necessità che i nostri giocatori crescano, possono crescere attraverso la nazionale Under 21. Io, a mio modo di vedere, ce ne sono diversi che possono far bene, però è chiaro che è importante che capiscano che va fatto un percorso e che non la nazionale maggiore deve essere un punto d'arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza, ossia ci arrivo perché ho fatto un percorso, di partenza perché da lì devo crescere ulteriormente per dimostrare di avere dei grandi valori a livello internazionale.
Poi vedere magari che Pirlo fa debuttare Portanova, fa giocare Frabotta con una certa continuità, sai, è una cosa che un giovane può stimolare un po' di più, certo.
Massimo, un'ultima considerazione insieme, se hai voglia di risponderci. Si parla tanto di queste nazionali che in un certo senso interrompono in maniera legittima ovviamente i campionati e si ipotizza spesso, no, di accorpare con delle finestre ad hoc. Tu da che parte stai? Quale potrebbe essere una soluzione in grado di valorizzare il lavoro delle nazionali, altresì non magari
evitare rischi, soprattutto in questo periodo di
difficoltà, tra virgolette, le società di club?
Sì, guarda, io credo che il problema sia questo essenzialmente, il fatto che sia una cosa reciproca, no? Ossia le nazionali ricevono dei giocatori dal club che magari arrivano e portano diciamo così, il Covid all'interno del gruppo nazionale, e quindi ci sono tutta una serie di aspetti da curare, e ti dico che negli ultimi 2 raduni della Nazionale 21 abbiamo passate parecchie. Ok. Allo stesso tempo il club dice: meglio, io la bolla riesco a tenerla meglio se mi rimangono qua, piuttosto che farli viaggiare per tutto il mondo, per tutta Europa. E soprattutto è chiaro che a livello proprio pratico il fatto che i giocatori si muovano creano delle problematiche, perché vanno di aeroporto in aeroporto, possono prenderlo o trasferire il Covid, e quindi è un problema. E quindi secondo me io sono dalla parte delle finestre in questo preciso momento storico, ok? ossia facciamo disputare il campionato, cerchiamo di fare in modo che venga disputata nella maniera più sicura possibile, una finestra per quanto riguarda le coppe europee così come è stato lo scorso anno, ma c'è la possibilità di farlo eventualmente disputando le varie partite e si possono disputare all'atto pratico come un campionato, e una finestra per le nazionali. A mio modo di vedere l'ultimo raduno delle nazionali decretato dall'UEFA ha avuto poco senso, considerando anche che sono state fatte delle partite amichevoli, no? E quindi secondo me in un momento come questo, dove ovviamente il virus sta circolando e sta creando delle problematiche a tutti, un attimo rallentare, quindi fare in modo che cercassero di gestire un po' i club la situazione, mm-hmm. e non anche le nazionali, sarebbe stato forse un po' meglio, per cui io dico, parlo del momento questo, certo, per tutto il mondo, che non riguarda l'Italia ma riguarda tutto il mondo logicamente, è un momento un po' difficile, sì. Quindi cercare di trovare delle soluzioni a mio modo di vedere sarebbe stato un po' più sensato, ecco.
Soluzioni grazie. Nuove, anche appunto ipotizzate in questo caso. Massimo, grazie davvero.
Grazie per la disponibilità. Ci siamo in
piccolo disallineamento iniziale, ma poi sì. ci siamo
ci mancherebbe, non c'è
colpa
del regista,
è gol di Davide. Se vuoi rivalerti, ciao Massimo. Grazie, a presto.
Ciao, buona serata.
A presto, Massimo Paganini.
No, non è vero. Non è
l'Under 21.
Colpa di tutti,
in particolar modo per quanto riguarda questa scaletta ricca di qualità. Ce l'avremo, Romeo Agresti.
Sì, non
siccome è sempre la prima parte, sono colpito automatico, anche Davide c'è andato, però il nostro ospite d'onore questa
arriva
sera,
Massimo Paganin, tra l'altro capo delegazione Under 21, lo sapevamo, ma per chi non lo sapesse, quindi interessanti le sue parole.
Moltissimo.
Non solo sul
ma tu cosa faresti delle nazionali, cioè dove le metteresti, dove le collocheresti?
Io ti dico questo, secondo me al giorno d'oggi, vista la situazione sulle nazionali, va fatto un discorso condiviso, va fatta una riunione in cui si prendono delle decisioni importanti, perché secondo me in questo modo è rischiosissimo. Cioè abbiamo avuto quell'esempio di Vida, che ha giocato, certo, i primi 45 minuti contro la Turchia con la sua Croazia, e dopo un tempo è arrivata la possibile positività, poi confermata poi dalle analisi successive. Non si può esporre una nazionale, la propria, quella avversaria.
Ma vabbè, l'emergenza sanitaria, io credo che certe partite, soprattutto le amichevoli, mettiamoci dentro anche la Nations League.
Facciamo
che è
una riunione domani, sì, tra tutti, parliamone, decidiamo
soprattutto
cosa fare.
Le amichevoli, ecco, sarebbero da evitare.
Le amichevoli magari le aboliamo e facciamo le partitelle in famiglia. Facciamo nazionale maggiore contro nazionale minore, magari oppure
20,
rimaniamo,
21, certo.
Oppure non mischiamo nemmeno quelle, rimaniamo in famiglia. Cioè le amichevoli evitiamole e andiamo a giocare con le dovute cautele. Poi sulla questione delle finestre,
in generale, invece, quando tutto speriamo tornerà alla normalità presto,
non lo so. Io su questo non ho abbastanza esperienza in materia per potermi esprimere in maniera adeguata, però la questione delle finestre secondo me potrebbe essere un'opzione interessante, percorribile. Poi bisogna capire anche se questa Superlega partirà, quando, tra un anno, tra due anni, tra tre anni, e tutto questo bisogna considerarlo. Però secondo me bisognerebbe fare una riunione domani per la situazione attuale, da adesso fino agli europei, e poi fare poi delle riunioni con calma per andare poi a gestire. Non è normale che a ogni pausa prenazionale si discuta, certo, ogni volta su questo, e il CT del Cile che ce l'ha con l'Inter perché fa giocare Sanchez e poi arriva infortunato, e poi polemiche Marotta, cioè sto parlando, facendo esempi solo sull'Inter, casualmente, no, sì. Però bisognerebbe trovare una soluzione condivisa, che sia quella. Cioè, sono cambiati i tempi rispetto a 10 anni fa, è giusto anche prendere in considerazione delle soluzioni diverse. Non è un'onta e non è una rivoluzione copernicana, è soltanto rendersi conto e insomma allinearsi con i tempi che passano. Pensare a delle finestre per le nazionali potrebbe essere una soluzione intelligente.
Hai lette le parole di Marotta? Allora, dice...
Le ho intralette.
Ecco, il grande problema è che oggi al calcio il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato. Poi dice anche altre cose. Fondamentalmente il rischio più grande è quello che riguarda il calcio. Dice il calcio è a rischio default.
Ma lo diciamo da...
Vogliamo
dallo
essere
scorso
considerati
lockdown
come uno dei maggiori contribuenti, come in realtà siamo.
Allora, il calcio, il sistema calcio... E diciamo che l'80%, parliamo di Serie A, sostiene lo sport italiano. Ma non è una questione di retorica o essere bravi o meno bravi, ma coi soldi delle tasse della Serie A più o meno ci si può pagare tutto lo sport. Si può mettere in condizione l'atletica, la scherma, il canottaggio. E questo è un circuito ottimo. Chiaramente se tu vai a cortocircuitare il calcio, di conseguenza tutto lo sport cade. Cioè il sistema calcio crolla. dalla Serie B, la C, i dilettanti non ne parliamo, ma poi tutto il sistema sportivo italiano, che non è solo quello calcistico, rischia secondo me di avere delle conseguenze pesanti. E quindi bisogna fare tante riflessioni. Perché il calcio è importante? Perché si è parlato subito del protocollo,
certo,
per
chiaro,
permettere al calcio di proseguire. Perché il calcio non è perché il calcio piace di più, ma perché il calcio ha una valenza diversa rispetto agli altri sport. Il calcio deve essere tutelato non perché è popolare, ma perché sostiene tutta la filiera dello sport italiano. E se si ferma il calcio, si ferma lo sport. È per questo che sono stati fatti degli sforzi supplementari in Italia per cercare di permettere al campionato italiano in questa stagione di arrivare al fondo. E quando poi ci si scontra con questioni di tamponi, furbate, allora, o non meno,
sono le bellissime parole,
o questioni, adesso le leggiamo, oppure una squadra che si rifiuta di partire, di andare a Torino con due positivi, e capisci che questo sistema rischia. Se rischia il sistema, però, poi si ferma tutto.
E noi compresi. Ovviamente il dialogo tra le
nazionali.
Sì, speriamo. Il dialogo tra le nazionali e i club non è mai esistito. Il dialogo tra le nazionali e i club non è mai esistito e non esiste ancora oggi.
Marotta sempre.
Marotta, sempre sì. Lui. Vorrei venisse rafforzato per aiutare i giocatori. Mm-hmm. Se ci sono amichevoli di poca importanza, poca importanza, sottolinea, i calciatori vanno dosati addirittura. E in questa pausa, ovviamente lui parla di direttore, amministratore delegato di una squadra, certo, di club, è certo, evidente. In questa pausa abbiamo anche dovuto gestire la brutta figura fatta come Italia, con alcune ASL che non hanno concesso la disponibilità dei giocatori alle federazioni.
Quello è qualcosa che andava previsto, è qualcosa che andava codificato prima. Non ti puoi presentare, ah no, con un ASL che blocca la Fiorentina, ma i giocatori della Fiorentina vanno lo stesso e violano la
bolla.
Cioè, devi prevederla una situazione del genere. È normale che ci sarà qualche squadra in isolamento fiduciario, è normale che qualcuno di questi giocatori sia chiamato in nazionale. Cioè, devi intervenire in queste situazioni, non puoi lasciare tutti, ah no, forse sì, violano, ma allora solo una multa. Non ha senso, è una questione che non ha senso, soprattutto se arrivi da sei mesi in cui potevi arrivarci a prevedere una questione di questo. Non è una sorpresa totale, non siamo a sei mesi fa, siamo nel 2020, quasi alla fine.
Esatto, lui del 2020 parla, dice andiamo verso il 50% di deficit, uno dei problemi più grossi è che il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato. Oltre a questo, con gli stadi chiusi mancano gli introiti del botteghino, ovviamente questo lo sappiamo, credo sia anche il mancato introito più grande.
Fai come sulla...
voce che per l'Inter, parla appunto Marotta, incideva per circa 50 milioni, oltre a tutte le entrate commerciali.
Per la Juve
tamponi,
credo ancora di più,
molto
di 50 milioni, bel po' di più.
Oggi stiamo subendo un condizionamento da un tampone all'altro, ci si può ritrovare un gruppo di giocatori disponibili o no. La grande difficoltà degli allenatori è gestire la programmazione della partita e la pianificazione degli allenatori.
Ad esempio nel caso Vida, non per andare a battere sempre su Vida, lunedì è stato sottoposto ai tamponi con tutti i compagni nazionale, tutti negativi. Mercoledì, il giorno della partita, mattina sono stati sottoposti, come da protocollo UEFA, di nuovo ai tamponi. Il risultato è arrivato mercoledì sera. Una sospetta positività di Vida è arrivata, pensa, a ridosso dell'intervallo della partita. Lui è stato, era già previsto che uscisse, ma è stato sostituito, è stato posto subito in isolamento e poi le controanalisi hanno confermato la positività. Quindi nel giro di tre giorni si passa da negativo, pazzesco, puoi giocare, a positivo, esci dalla partita perché sei positivo. È incredibile.
Noi usciamo momentaneamente dalla diretta per andare verso il notiziario e poi la seconda parte.
Questa volta veramente.
Veramente, c'è lui.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Eccoci ancora insieme, ancora in diretta. Allora, ve l'abbiamo promesso perché l'abbiamo annunciato nel corso della puntata. Abbiamo fatto un po' di confusione, ma tra poco ce l'avremo promesso.
Sì,
Romeo Agresti, per quanto riguarda i vostri messaggi, come sempre, 340-54-25-324, arriva qualcosa. Allora, peccato che, senti, Massimiliano da Liverpool, adesso qui facciamo un po' di... Ecco, si è dimenticato di dire che... Vabbè, il calcio è diventato da passione a business. Questo è il messaggio da parte del nostro amico. Vi sento, ragazzi, passate pure dalla regia. In queste condizioni è capitato che hanno fatto il passo più lungo della gamma, quindi si facessero un esame, insomma, parla di esame di coscienza,
una disamina
in tutto il mondo, per quanto riguarda però il calcio che sia diventato business. Ecco, questa non è una roba di ieri e non è colpa di Marotta, evidentemente.
No, certo.
Però in quanto business deve essere sostenibile. Noi quell'interrogativo lì che abbiamo accantonato e messo da parte,
riguardava, se non sbaglio, il centrocampo e Bentancur. No, tu hai detto un giocatore che deve ancora specializzarsi, lo può fare,
può ancora
pensando
diventare
di diventare qualcosa che sia più simile a un giocatore di rottura, a un giocatore
alla McKennie.
A me viene in mente più. Anche insomma, in tempi, ricordi un Tacchinardi, ecco, in grado di fare davvero un lavoro preziosissimo in mezzo al campo, oppure diventare un giocatore di costruzione. Però per diventare un giocatore di costruzione, al di là di tutto, tu devi avere delle caratteristiche che probabilmente il giocatore ha nei piedi e nella testa, e devi avere anche cuore. Magari un grande maestro, un maestro come Andrea Pirlo. Ce l'abbiamo Romeo Agresti, anzi no, Massimo Paganin, scherziamo, ti abbiamo invertito prima. Romeo.
Ciao Rome, benvenuto. Con Massimo Paganin.
Con Massimo
Quindi insomma, il livello è alto, rimane comunque.
Buonasera Rome, tra l'altro sei in un posto nuovo rispetto al solito, ben ritrovato e grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, scambiarmi con Paganin sarebbe potuto andare molto peggio.
Esatto,
quindi,
esatto.
Molto bene anzi.
Molto bene, il fatto che noi
io noto dietro di te due pagine di Calcio GP, perché ho l'occhio lungo io.
Calcio GP. Che esperienza.
Beh, qua dietro c'è il mio primo articolo che conservo gelosamente, quindi l'occhio di falco di Marco ha colpito nel segno, ho cambiato un pochettino scenografia anche per il mio canale YouTube, working in progress, bravo. Ragazzi, chi si ferma è perso.
Il pezzo su Calcio GP relativo a cosa?
Questo era un pezzo Calcio GP, se non sbaglio, legato al mondo di Beppe Bozzo, la gente che tutti noi conosciamo, che con Beppe Marotta, perché questo è un articolo del 2010, che si era da poco insediato alla Juve, ci furono parecchie trattative, no? Giocatori che poi hanno fatto piuttosto male, però sicuramente custodisco gelosamente questa coppia.
10 anni fa, bravo Rome, bravo.
Noi ci siamo interrogati, ti giro questo interrogativo, no? Su Rodrigo Bentancur, il futuro dell'uruguaiano, la sua collocazione in mezzo al campo, la sua specializzazione, se come giocatore di interdizione o se giocatore di costruzione, un po' come aveva in mente Maurizio Sarri.
O se si deve specializzare o può continuare ancora a fare il promiscuo.
Fare l'ibrido.
Esatto.
E che a livello gerarchico qual è la sua posizione in mezzo al campo? Insomma, posizione anche considerando i gradi e quindi la sua titolarità.
Guarda, su Rodrigo Bentancur io ho un pensiero ancora scettico per il momento, perché non ho ancora capito se sia un giocatore destinato a diventare un top o se rimanere un buonissimo calciatore, quindi tutto dipende da lui, in classe 97, quindi può ancora crescere in maniera esponenziale. È chiaro che da questo punto di vista questa stagione segnerà indelebilmente il suo percorso, nel centrocampo a due mi sembra che faccia anche un pochettino di fatica, lo abbiamo già capito quando l'anno scorso aveva iniziato a giocare con continuità davanti alla difesa, seppur in un centrocampo a tre, per sostituire Pjanic che si era infortunato. È un buon giocatore, però non mi sembra ancora, diciamo, a livello dei top. Tanto per intenderci, nel centrocampo del 2015 Bentancur farebbe panchina.
Quello sì. Il riferimento è sempre
tanti.
Quello.
E quello che forse ci siamo detti qualche giorno fa, che praticamente tutti i centrocampisti di questa Juve farebbero panchina nel 2015, no? È difficile trovare qualcuno a quel livello.
Qualcuno farebbe persino tribuna.
Esatto, quindi, è vero.
Difficilmente troveremmo qualcuno di questi titolare, ma d'altro canto quello è un centrocampo probabilmente inarrivabile, quantomeno nell'immediato, cioè quando parli di Pirlo, Pogba, Vidal, Marchisio. Ma ti dico un'altra cosa, lo stesso Pereira è un giocatore che adesso farebbe molto comodo alla Juve. E lì era la quinta, la sesta scelta.
È vero.
Trequartista, e quindi ti chiedo, quel Pereira lì, ti aspetti che in un certo senso sia confermata, possa essere confermata anche questa indicazione di Pirlo, che quando c'è Ramsey, ad esempio, sceglie di andare verso un sistema tattico in grado di sostenere quel tipo di giocatore, no? Un giocatore in grado di giocare tra le linee.
Il problema è quando c'è Ramsey, punto di domanda. No, scherzo.
È vero.
Beh, certo questa punto. È un'ottima domanda. Infatti, avere o non avere Ramsey, per come intende il calcio Pirlo, è sposta non poco. Quindi, anche perché in quella posizione io non vedo altri interpreti. Kulusevski fa fatica a giocare lì. Dybala non lo può fare. Hai solo Ramsey che rappresenta un unicum. Credo che Pirlo non cambierà le sue idee a tal proposito, però non mi sorprenderebbe se quantomeno al termine della stagione arrivasse poi un giocatore che lì possa giocare e che su Ramsey vengano fatte riflessioni, perché Ramsey mi sa tanto del classico giocatore a cui non ti puoi affezionare perché poi fa due partite fatte bene, alla terza si fa male.
È uno alla Douglas Costa?
Sì.
Ci sono delle grosse analogie, forse non ancora così fragile, ma sulla buona via per addirittura superarlo.
Addirittura.
Io invece con Rome, siccome lui è un fine intenditore di mercato, uno dei migliori in Italia, volevo chiederti se faresti questo scambio che avevamo già iniziato a sollecitare ieri. Prossima estate, fuori Ronaldo, dentro Pogba. Così. Scambio, lo scambio.
Allora,
ci stia pensando.
È una bella domanda, Albi, è difficile dare una risposta, perché Pogba sarei disposto anche a vendere un organo, appunto.
Quale?
Dici anche quale, no vabbè.
Vabbè, dai, magari uno non
uno doppio,
dà,
dai, uno doppio, così almeno puoi ancora
qualcosa che mi faccia sopravvivere.
Va bene.
Però ti dico che più guardo Ibrahimovic e più penso che sia giusto rinnovare il contratto a Ronaldo.
Ok.
Perché è vero che poi tu ti devi misurare sempre su scala europea, la Champions resta il sogno, il grande obiettivo, ma siccome devi vincere le competizioni domestiche, quindi quelle nazionali, ti dico che secondo me Ronaldo può giocare davvero fino a 40 anni e può farlo all'insegna della manifesta superiorità. Quindi ti dico no, questo scambio non lo farei.
Non lo faresti.
Tu ti occupi sul tuo canale YouTube, che sto guardando adesso, per gli amici dell'audiovisione.
E non sei l'unico, perché lo guardo
anche se siamo in radio, parliamo di guardare qualcosa, è evidente, lo facciamo in virtù della tua presenza, su parli di Ronaldo, parli della situazione dei media, delle voci che in un certo senso anche smentisci per quanto riguarda una sua possibile partenza o comunque una volontà rivolta a una partenza dalla Juventus,
diciamo che non arriva da lui l'input andare via, eventualmente, vedi, correggimi se sbaglio, ovviamente arriva dall'estero con delle squadre interessate a Ronaldo.
Facci un coming up se vuoi di questo video.
Guarda Marco, io credo che su Ronaldo in questo momento sia aria fritta,
nel senso
che lui non ha mai chiesto alla Juve di andarsene. La Juve non ha mai ricevuto offerte ufficiali. È chiaro che questa stagione, secondo me, sarà importante per capire le ambizioni della Juve in Champions. Perché Ronaldo, comunque, questa competizione l'ha vinta per 5 volte e ha scelto di andare alla Juve per cercare di riportarla. Quindi è complicato, secondo me, esporsi in quello che potrebbe accadere da qui a giugno. Di certo, ad oggi, la Juve non ha ricevuto alcun tipo di sondaggio da parte di altri club, e così come lo stesso calciatore ha un rapporto molto schietto e leale con la Juve
e anche con Agnelli, diretto,
ma tant'è
sincero.
Che mi hanno raccontato che quando la Juve ha comunicato a Ronaldo che avrebbero preso Pirlo, lui ha accettato di rimanere con grande felicità. Quindi io non credo che Ronaldo smani dalla voglia di lasciare la Juve.
E come andrà a finire?
No, potrebbe essere poi una questione a livello anche di bilancio, no? Perché Ronaldo 35 anni, le riflessioni potrebbero essere fatte in questo senso da parte di Paratici e della società. Potrebbe essere una delle ultime stagioni, volendo per monetizzare la sua cessione. Questo è un altro punto di vista sulla questione. Da quella tecnica non si può neanche
mettere
in discussione. Lui scade nel
2022, no?
Esatto. E allora poi rischi di andarlo a perdere a poco, andarlo a perdere addirittura a zero se non rinnova. Chiaramente poi c'è anche il rinnovo, che è un'altra opzione. È una situazione abbastanza complicata, trattandosi di Ronaldo. I soldi sono tantissimi e incidono tantissimo sul bilancio di questa Juventus, quindi le riflessioni potrebbero essere queste. Al momento, chiaramente, dal punto di vista tecnico, Ronaldo rimane il perno non solo dell'attacco, ma proprio di tutta la Juventus.
Sì, faccio fatica solo a pensare a un club che potrebbe davvero stuzzicare la fantasia di Ronaldo. Si parla tanto del Paris Saint-Germain, ma il Paris Saint-Germain ha Neymar e Mbappé che garantiscono ancora una buona progettualità, perché andarsi a impelagare in un'operazione così costosa io non credo che neanche sarebbe poi compatibile con gli altri due, perché già sono due stelle, figuriamoci poi se ne aggiungi un'altra e che stella. Ritorno al Manchester United, però il Manchester United è un club che fatica da anni a lottare per vincere la Premier, disputa a targhe alterne la Champions. Non lo so, mi sembra abbastanza complicato pensare che Ronaldo in questo periodo storico riesca a trovare un'opportunità che valga la pena di lasciarla Juve.
Potrebbe essere uno stimolo per lui magari andare a mettersi alla prova in un ennesimo nuovo campionato
come la Liga 1,
magari, Comunque hai vinto la Premier, hai vinto in Spagna, hai vinto il campionato in Italia, sarebbe il quarto, già così a record mi sembra.
No, di... l'unica cosa che va considerata, ragazzi, di questa vicenda dell'arrivo di Ronaldo è che poi si è arrivato in un periodo altamente anacronistico, nel senso sembrava che alla Juventus quando ha preso Ronaldo mancasse solamente lui per vincere la Champions,
vero, in realtà.
Invece... nelle due stagioni in cui Ronaldo ha giocato la Champions con la Juve si è capito che la Juve non fosse minimamente al suo livello. E anche in questa stagione, se noi analizziamo la rosa, è un cantiere aperto, alzi la mano chi potrebbe mai pronosticare che la Juventus vinca questa competizione. Poi l'ha vinta Di Matteo, quindi può vincerla chiunque. È vero. Però
la statistica che secondo me è dirimente è che nelle fasi finali di Champions ha segnato solo Ronaldo, nessun altro, quindi questo la dice un po' lunga sull'importanza e l'incidenza. Invece su Dybala una situazione molto intricata per il rinnovo, c'è anche questa questione di diritti d'immagine che starebbe per risolvere, però la sensazione è che, non lo so, o la Juve stia facendo qualche mossa strategica, ma non ci sa proprio la volontà imminente di arrivare al rinnovo di contratto, no?
Domenica Paulino Dybala farà gli anni, compierà gli anni, ma non riceverà il rinnovo come regalo. Quindi, e non credo nemmeno che lo riceverà come regalo di Natale. Guarda Albi, io trovo altamente anacronistico, ne parlavamo venerdì scorso, proprio qui, che Jorge Antun sia stato a Torino per 3 settimane e non abbia incontrato la dirigenza bianconera.
È un segnale.
Poi ti dico, secondo me se fosse arrivata un'offerta congrua, Dybala l'avrebbero già ceduto. Al netto del problema dei diritti dell'immagine a cui facevi riferimento tu, che rappresentano in questo momento il vero ostacolo per la sua partenza e quindi la vera forza della Juve per la sua permanenza. Però ragazzi, negli ultimi mesi ha rinnovato Szczesny, ha rinnovato Bonucci, ha rinnovato Cuadrado, ha rinnovato Buffone e Chiellini. Il fatto che si stia andando per le lunghe, non dico che lasci presagire a un quadro sempre più complicato, ma la scadenza del contratto di Dybala ormai è 1 anno e mezzo, quindi c'è bisogno di accelerare.
Tu praticamente offerta dici... congrua, voglio capire da lui che è un esperto.
70-80?
Ok.
Tu praticamente stai dicendo che se la Juventus dovesse scegliere tra cedere Ronaldo o cedere Dybala per monetizzare, andrebbe sulla cessione della Hoyer.
Anche perché è una plusvalenza incredibile.
Sapete perché non ho alcun dubbio? Perché la Juve l'aveva già ceduto al Manchester United.
Diverse volte, anche al Tottenham.
Questo è vero, proprio c'è stato un rendimento particolare.
Sì,
però di solito quando si fanno scelte così forti di rottura ti fanno capire come ci possa essere una stima in questo... Cioè, noi dobbiamo dimenticarci che Dybala è stato il miglior giocatore dell'ultima edizione della Serie A, premiato miglior MVP. Quindi sembra che sia passati... secoli dalla scorsa stagione, che è stata altamente atipica. È chiaro che questo inizio problematico va considerato, però Dybala per me resta il secondo calciatore migliore della rosa della Juve. Quindi non lo so, io personalmente lo stimo da sempre, però quest'anno temo davvero che possa andarsi a incanalare in qualche orizzonte tattico pericoloso. Vedi quanto è accaduto con il Barcellona quando si pestava i piedi nella stessa zona del campo con Kulusevski. Quindi io sono un dibagliano di ferro, però Dybala
anche noi
va messo nelle condizioni che potessi esprimere.
Questo è sicuro. Ti chiediamo ultima cosa, ti lascio anche il tempo di pensarci diluendo la domanda.
I tre giocatori che
ci ascoltavi allora?
Certo, io vi ascolto sempre. Sono un affezionato di Radio Bianconera,
quindi ci hai pensato.
Allora, i tre calciatori secondo me saranno De Ligt.
Ronaldo, tu lo fai a livello prospetto
come me, ne abbia due, sei 2 su 3 con me.
De Ligt, Ronaldo e vi dico Chiesa.
Attenzione.
New entry. Bene,
giocatori importanti, tre giocatori.
Ragazzi, Chiesa secondo me giocherà tantissime partite. Infatti le ha giocate praticamente tutte.
Io ho ancora qualche dubbio, ma mi fido dei vostri pareri
e
illustri.
Guarda, altro appunto, da quando è alla Juventus e quando insomma era arruolabile, evidentemente, considerando anche l'espulsione, Pirlo ci ha sempre puntato.
Sì, quello è vero. Quello è vero.
Sulla sinistra.
Vedremo. Speriamo che il problema della coscia sia di poco conto, come sembra, e di averlo magari già contro il Cagliari. Vedremo.
Romeo, grazie davvero.
Grazie, Rome.
A venerdì prossimo.
Grazie a voi, a venerdì
sullo
prossimo.
Sfondo arancione stai benissimo, tra l'altro.
Fantastico.
Addio. Ciao, Rome.
Sei pronta.
Esatto. Grazie davvero. Ti seguiamo anche su YouTube.
Ovunque, su
video.
Twitter, su YouTube. Dove si può, si segue, dai.
Ecco, allora, lui ci ha messo dentro tre giocatori che...
Chiesa mi ha sorpreso, però in effetti è una scommessa interessante.
Ecco. Tre giocatori, Chiesa in particolar modo, no?
Sì.
È la scommessa tra, da
vincere. E Ronaldo ti paga 1.01, credo. De Ligt un pochino di più, ma anche lì siamo a livelli molto bassi. Chiesa è una buona scommessa, secondo me.
Allora, ultima parte di questa questa finestra di mercato, anche se di mercato abbiamo parlato poco. Ecco, ti stuzzico su questo argomento, no? Per quanto riguarda la finestra di gennaio, pensi sì. ci sarà qualcosa di importante? Allora, io storicamente non fa grandi colpi.
No,
la finestra invernale c'è stato qualche colpo importante nel corso degli anni, però.
Però non grandissimi, soprattutto quelli che fanno non sempre poi hanno un rendimento all'altezza delle aspettative o dell'investimento stesso. Quindi io non credo che andrà a fare qualcosa. Ecco, forse una mossa, ma lì da capire, da valutare, ci vogliono tanti incastri diversi. Potrebbe essere un centravanti alla Milik, no? Potrebbe essere un centravanti alla Milik, anche magari per cambiare un pochino il modo di giocare, di intendere questo reparto offensivo, perché no? Però devono esserci le condizioni, ovviamente, perché sennò prenderlo tanto per non ha senso. Se Pirlo si rende conto che manca un centravanti di stazza di un certo tipo, allora sì, avanti con Milik.
Manca un attaccante a questa Juventus, quindi secondo te al momento?
Secondo me lo diranno poi le prossime partite, perché numericamente no, però posizionalmente un centravanti manca, perché Ronaldo potrebbe esserlo ma non gli piace troppo. Morata è un centravanti molto atipico, manca il centravanti alla Higuain, quello che ti fa proprio il centravanti. Bisogna capire se questa Juve potrà farne a meno, oppure poi tra un po' si renderà conto che servirà. In quel caso, secondo me, potrà poi dirottare su Milik. Vedremo se poi a gennaio ci saranno ancora le condizioni per poterlo prendere, però secondo me potrebbe essere una delle opzioni da tenere vive almeno fino a gennaio.
Sì, effettivamente c'è anche... Stavo ragionando, no, sulle notizie che arrivano dalla nazionale, no? Ken rappresenta per te, ogni tanto torna questo interrogativo. Ecco, esatto.
No, perché è stato pagato troppo. È stato pagato, secondo me, una cifra abbondante per la sua età e quello che aveva dimostrato. Un rimpianto, secondo me, poteva essere Coman o altri giocatori. Pochi rimpianti, devo dire, sono più i colpi che ha fatto la Juve in entrata. Però su Ken sapevi che era un giocatore che avrebbe raggiunto un determinato livello. Si sta confermando, non è una sorpresa, cioè giocava la Juve da minorenne, segnava ogni...
assolutamente,
cioè, non è un oddio, Ken sta facendo bene, lo sapevi, te l'hanno pagato, però come un giocatore di livello secondo me superiore a quello che era in quel momento. In questo momento sta valendo i soldi che è stato pagato, però tu lo sapevi.
Allora, abbiamo quasi annunciato nel corso della prima parte, andremo poi dopo dai nostri ospiti, sì, Clara Albuquerque e Gianluca Odenino della Stampa, nel corso dell'ultima parte di Terzo Tempo, così do anche indicazioni oggi in regia, siamo un po' confusi, quindi cerchiamo di riallinearci. Un po' di stanchezza c'è per tutti. Detto questo, per quanto riguarda Morata, tra l'altro ha parlato alla vigilia della sfida tra la Spagna e la Svizzera, Morata ha parlato della sua continuità anche in bianconero. Sto bene, bisogna aver fiducia, il gol è una questione appunto di buttare la palla dentro, arriverà il momento anche in nazionale, sarà la seconda volta in carriera che gioco più di 60 minuti per 6 partite di seguito. E poi, per quanto riguarda il suo rendimento, dice: negli altri anni non avevo avuto questa continuità, che è un po' quello che abbiamo detto, no? Nel corso
continuità della prima parte anche realizzativa. In effetti Morata non ce l'ha avuta neanche a livello di presenze, no? Perché all'Atletico nell'ultimo periodo giocava e non giocava, sì, però non sempre. Quindi se non hai la continuità in campo è difficile che tu ce l'abbia realizzativa, no? Se giochi ogni due partite, una partita su due, non puoi avere una media altissima. In questo momento Morata sta giocando,
un giocatore fondamentalmente da 15 gol a stagione, fondamentalmente
sì, però dipende anche nel ruolo. Se tu gli fai fare magari il centravanti fisso ne può fare di più, sì. Se tu gli fai fare l'attaccante esterno ne farà sicuramente di meno, se tu gli fai fare l'attaccante di raccordo ne fa magari ancora di meno, cioè dipende anche dove lo puoi far giocare. È un giocatore che, come diceva
qual
Allegri,
è la sua posizione ideale?
Allegri saggiamente in un'intervista a, mi pare, il club di Sky Sport 24 aveva detto: Morata è l'unico che può giocare con tutti. Ed è vero, secondo me, che implicitamente vuol dire che Morata può ricoprire praticamente tutte le posizioni in campo, che per un attaccante non è scontato, perché se tu ci pensi non è assolutamente scontato, un po' come Dybala, no? Dybala può fare
però in modo diverso.
Ecco, secondo me la vera forza di Morata... Allora,
ieri ho detto una cosa, forse la ribadisco anche oggi. Sì. Se si dice che Bernardeschi non abbia il posto fisso, è perché secondo me dovrebbe specializzarsi. Per Dybala invece cosa totalmente diversa. Ecco, non ha una collocazione certa, proprio perché è il classico giocatore, va in campo e dalla tre quarti offensiva in avanti fai un po' quello che ti pare.
Sì.
Dovrebbe essere questa la sua collocazione in mezzo al campo. Per sì. Morata invece altro discorso, è talmente bravo a far tutto che puoi metterlo dove vuole.
Sì,
cioè sono
sì.
tre situazioni diverse
sì.
di ecco, sono tre giocatori eclettici in maniera diversa però.
Esatto,
credo. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo in maniera diversa con Bernardeschi, che si sta perdendo per via di questo.
Uno fa tutto, ma dovrebbe far meglio una cosa.
Esatto.
Bernardeschi. Dybala fa tutto bene, ma perché è lasciato libero.
Esatto.
Dovrebbe essere lasciato libero. Invece Morata sa fare tante cose bene, quindi lo puoi spendere in un modo
esatto.
o nell'altro.
Esatto. E secondo me Pirlo ha trovato anche il modo giusto di prenderlo, di dargli fiducia, e sta avendo quel che Morata fondamentalmente non so. Però non ho mai avuto, cioè non ho mai avuto questa vena realizzativa
sì,
da bomber vero, da Higuain nel periodo d'oro.
Perché non aveva continuità.
Forse per quello, o forse perché giocava un passetto indietro. Non lo so, però in questo momento Morata sta giocando bene, sta dando una mano alla squadra, lo ha fatto anche contro Lazio. Non ha segnato, ma ha fatto una partita. Sono quelle partite che magari a una prima occhiata superficiale non ti accorgi, ma poi dopo se vai a vedere bene... Cioè, era lì, sgomitava, prendeva palla, difendeva, allargava il gioco, si prendeva i falli. Cioè, è un attaccante che fa la differenza anche quando non segna. Però in questo momento la differenza la sta facendo segnando, con una continuità, con una cadenza straordinaria, che non è da lui.
Certo, è vero.
Quindi sarà una questione di forma, sarà una questione che Piero l'ha capito al volo, sarà una questione di posizione, speriamo che duri, ecco.
Abbiamo selezionato i nostri intoccabili, lo ha fatto anche Massimiliano da Liverpool, che tra l'altro ci scrive, vorrebbe un mercato interno. Per quanto riguarda la prossima finestra, cioè il trasferimento di Fagioli dall'Under alla prima squadra, perché saranno anche costretti a fare certe scelte.
Quello
che hanno a che fare ovviamente col momento dal punto di vista economico.
Portanova,
nell'ultima parte
Brioni, di Fagioli,
sì, sono,
però
sono.
Comunque bisogna anche giocare con i campioni,
sì, però considera che appunto può essere, ricordi tra l'altro anche Allegri proprio su Fagioli, parole al
sì,
miele per
sì.
il suo giocatore, stiamo per uscire, andare verso l'ultima parte del terzo tempo, ci siamo interrogati sui giocatori intoccabili, ora
sì.
chiediamo invece quelli in bilico.
Mi raccomando, con cautela.
Tre giocatori in bilico per quanto riguarda la rosa attuale, lì non possiamo essere
ospite,
prospettici.
No, per nulla.
Andiamo verso il notiziario sportivo,
a
rimanete
tra poco.
Con noi.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Terzo tempo.
20 e 32 minuti, ultima parte insieme di terzo tempo. Tanti gli interrogativi che ci siamo posti e vi abbiamo posto per quanto riguarda questa puntata. Sì, tu ce li hai tre in bilico, i tuoi tre in bilico.
Non ci ho ancora pensato, tre in bilico anche a livello
ma
di
in
mercato.
Bilico, esatto, consideriamo anche il mercato.
Parliamo parliamo del mercato, perché sennò il bilico suona male. Adesso ci penso, Uno per reparto.
Ma cioè, non necessariamente uno per reparto.
No, non necessariamente. Non lo so, è complicato, perché alla fine, fino a questo momento, ci devo pensare perché è complicato.
Abbiamo
è
qualcosa
molto
da
più complicato degli intoccabili.
Al lavoro, sì, è più complicato
molto
perché
più
la situazione
complicato.
È abbastanza fluida.
Esatto.
Ecco. Sì, abbiamo qualcosa da ascoltare.
T'avrei detto Rugani, magari De Sciglio, però non ci sono più.
Nota vocale, tra poco ascolteremo, grazie al lavoro di Davide in regia. Allora, diciamo così, certamente abbiamo da considerare il rendimento di Federico Bernardeschi. Intanto saluto Camillo dall'altra parte del vetro, pronto.
Sì, tra poco,
per Social Club
by night. Notturno.
Notturno, esatto. Paolo Dybala, vista la situazione attuale.
Sì, no, allora, Bernardeschi sicuro. E mi spiace un po' sparare sulla Croce Rossa, però Bernardeschi sicuramente è un nome che facciamo noi, ma credo che faranno tutti. Su Dybala dipende, secondo me, purtroppo dipende dalla valutazione. Se t'arriva una squadra a offrirti 80 milioni, in questo momento ho malincuore, però lo cederei. A 80 milioni in questo momento Dybala lo cederei.
Il bilico è quello rappresentato anche dalla potenzialità dell'offerta.
Sì. Dipende da quello, se ti offrono 60 no, se ti offrono 80 sì, una riflessione va fatta in questo senso. Ognuno ha un prezzo, il problema è quello, e quindi bisogna capire il prezzo. Se il prezzo vale, allora sì, chiaramente, indubbiamente non si può discutere dal punto di vista tecnico, ma 80 milioni una discussione si può fare.
Parliamo, facciamo una discussione su una delle note più liete della Juventus, Danilo, ma non solo, parliamo dei brasiliani, con Clara Albuquerque, che
ciao,
ritroviamo
Clara,
con piacere.
Benvenuta.
Ciao a tutti, sempre un piacere essere qui.
Piacere da parte nostra averti. Allora, abbiamo considerato ovviamente Danilo come probabilmente la sorpresa più grande, più bella per quanto riguarda questa stagione, considerando gli intoccabili cosiddetti, Albi ad esempio ci ha messo dentro Arthur, ma ragionando a livello prospettico, un giocatore che certamente, e poi noi ci siamo interrogati ad esempio nelle ultime ore anche su come cambierà la difesa con De Ligt, ma soprattutto con il rientro di Alexandro sulla sinistra, considerando il sistema di gioco della Juventus, e quindi in grado di essere così meno fluido rispetto al presente. Ecco, possiamo fare un teo ragionamento in grado di tenere in considerazione il rendimento di questi tre giocatori. Ripeto ancora una volta: Danilo, che sta sorprendendo, Arthur, su cui ci sono grandi aspettative, e Alexandro, un grande punto di domanda.
Un rientro
sull'export.
Sì, no, io sono d'accordo con voi, perché questo momento di Danilo è una grande sorpresa anche per noi brasiliani, perché già sapevamo dell'importanza di questo calciatore negli spogliatoio. È un ragazzo molto serio, molto professionale, lavora molto, e di questo non possiamo dire niente di Danilo, e che cose buone.
Certo.
Ma era un calciatore che ancora mancava qualcosa, che anche per noi brasiliani, lui era molto criticato, non era un calciatore così importante nelle squadre che giocava, e questa stagione nella Juventus è stata una sorpresa molto molto bella, perché è come è diventato un calciatore sicuro in campo, un calciatore che davvero fa la differenza, sì. E non solo come un secondo, certo, calciatore, ma sì come, certo, come davvero un calciatore importante a campo. Così per me è la migliore stagione che Danilo ha fatto nella carriera, anche nella nazionale. Fai un ruolo un po' più defensivo, sì, ma come terzino, e nella Juve c'è anche questo come difensore centrale proprio, e per me è benissimo che fai così, perché è un momento della Juventus che ha un po' di difficoltà con i difensori, cioè Chiellini e tutte queste lesioni, anche Bonucci, per me non fai una stagione così,
sì,
bellissima.
Non indimenticabile, vero?
Sì, forse con l'arrivo di De Ligt adesso, il ritorno di De Ligt, forse Danilo può ancora essere titolare, ma per me è una bellissima sorpresa.
Sì, anche per noi, devo dire anche noi. Invece Arthur lo abbiamo intravisto, lo abbiamo visto anche con qualche insistenza, fino a poi quei problemi fisici che l'hanno messo KO dopo il primo tempo in Champions League. Clara, tu che lo conosci molto bene, che tipo di giocatore può diventare Arthur qui alla Juventus?
Io posso chiedere anche una cosa aggiuntiva, vai. Vedo che hai una lavagna alle tue spalle, se vuoi indicarci la posizione di Arthur secondo te
dove può giocare? Regista, mediano, mezzala,
ecco, fantastico, momenti di grande televisione, bellissimo.
Eccolo, okay. Dove lo metti Arthur?
Dove sta Arthur là in mezzo?
Allora, sì, qua è l'attacco, credo, sì, che più o meno lui può fare questa parte qua, okay, ma non credo che è proprio un regista.
No,
credo
anche secondo me.
Più una mezzala?
Sì, credo che è un po' più la mezzala, sì. O anche con due, perché se è solo lui il primo, sì, non credo che farà molto bene, ma io credo che la più importante cosa per Arthur in questo momento è apprendere un po' quello che Pirlo sta dicendo, sì, di essere un calciatore un po' più veloce nel passeggio del palo, un po' più verticale. E Pirlo ha detto tante volte che ha bisogno di adattare, e questo è vero. E c'è la differenza del calcio spagnolo per il calcio italiano, benissimo, ma c'è anche una caratteristica propria di Arthur, che è un calciatore che molte volte non è così verticale.
Vero.
E verissimo. Anche non è così bellissimo come nella parte difensiva come McKennie, per esempio, sono calciatori diversi. Certo. Così io penso che lui può essere un po' più in fronte, no? Come quello regista, ma deve essere più verticale. E io credo che se lui ha la capacità di avere tutto questo che Pirlo puoi dire, li puoi, sai, potrebbe essere un calciatore molto, molto importante, ma credo che lui deve avere una voglia molto grande di fare questo, che nell'ultima parte in Barcellona già non era quello calciatore,
certo,
così in lavorativo, si può dire così. Io credo che nella Juventus sembra di essere questo calciatore un po' più concentrato, con un po' più di focus, così vediamo se di fatto sarà questo giocatore.
Il nostro amico Massimiliano da Liverpool ti fa i complimenti per la tua bravura e bellezza, ci scrive e poi ci indica tre giocatori in bilico secondo lui. Noi abbiamo chiesto quali siano gli intoccabili, insomma molti si sono espressi anche considerando il lavoro di Danilo, e poi tre giocatori invece non partenti ma comunque che rischiano di non essere più, ecco, nel futuro prossimo della Juventus, anche nell'ordine di idee di Pirlo. Lui ci mette Bonucci perché continua a difendere di schiena, uso un altro termine, poi Dybala perché non ha più niente da dire, secondo lui, vediamo. E poi ci mette Chiellini per problemi fisici. Secondo te invece,
Tranchant,
ecco, tu che segui la Juventus da anni, anche la Juventus da anni, quali sono i giocatori maggiormente in difficoltà in questo momento e appunto da considerare anche in bilico?
Non vale dire Bernardeschi, perché è troppo facile. No, scherzo, puoi dirlo.
Allora, si posso dire, sì, sì. Bernardeschi. Mm-hmm. Io avevo una speranza molto grande quando Bernardeschi ha iniziato questo momento nella Juventus, mm-hmm. ma davvero che non è passato di livello, si può dire
è
così.
Vero, è vero.
E allora, credo che per la Juventus, chi vuole la Champions League, non solo la Serie A, mi dispiace tantissimo perché è un ragazzo molto responsabile e lavorativo, ma mi dispiace, ma credo che non sarà il calciatore importante per la Juve così. Io anche credo che Bonucci è una stagione complicata per lui, ma è sempre Bonucci. Così sì. Penso che se parliamo così un po' di Bonucci in questa stagione, ma forse al finale delle stagioni sarà il calciatore più importante o uno dei. Così non posso dire Bonucci in questo momento. Davvero che la mia sorpresa è che due calciatori che per me non sarebbe così al livello della Juventus sono forse le due che questa stagione sono abbastanza equilibrato, che è Danilo, che già abbiamo parlato, sì. E anche Rabiot, uh-huh. che per me è stata una sorpresa. Sì. Hanno sostituito Rabiot per un altro ragazzo, perché è quello che mi sembra.
Sì, sembra ben diverso dall'anno scorso.
Sì, il solito gemello cattivo,
il gemello
bravo,
buono, questo sì, è il gemello
e
buono.
Adrien
sì,
è Rabiot. Gemello buono.
Esatto.
E anche Dybala deve dare un passo avanti. Sappiamo della importanza di Dybala per la Juventus. Il numero 10, i tifosi, io sempre che parlo con i tifosi sono innamorati di Dybala e di tutta quella storia. Io credo che c'è un legame speciale con i tifosi, anche con la società, ma deve fare un passo in avanti, perché ci sono Ronaldo, certo. Che sappiamo, e anche Morata, che nella Juventus diventa Superman.
È vero, è assolutamente vero. Clara, sei stata gentilissima. Prima di salutarti, proprio in flash su Alessandro, no? Tornerà a disposizione probabilmente già contro il Cagliari. Ma tu che idea, che lo conosci sicuramente più di noi, che idea hai su Alessandro?
Abbiamo parlato un po' di Alessandro nell'ultima volta,
sì,
che sono stata qui. E forse questa stagione può essere un po' più motivato, anche perché io credo che Fabotta fa un lavoro benissimo,
sì.
e Alessandro avrà bisogno di
un po' di concorrenza.
Sì, un okay. po' di concorrenza, e forse dopo tanto tempo è il momento di tornare a essere quello Alessandro della Champions sì. League 2017. Sì. Io ancora aspetto che lui possa essere.
Anche noi,
calciatore.
È vero, non si è più visto quello
sì.
lì.
Clara, grazie
sì.
davvero.
Il gemello cattivo era lì, Sandro, Alessandro, e noi aspettiamo facile, Alex, il gemello buono.
Perfetto.
Grazie,
perfetto.
Clara.
Grazie davvero.
Anch'io.
Gentilissima.
Clara Albuquerque, Sport Interattivo, corrispondente da Torino.
Ciao Clara, ci vediamo allo stadio, perché è seduta vicino a me, Clara.
Ci vediamo.
Ciao.
Un saluto. Ciao. E grazie davvero per questo focus a tinte verde e oro.
Danilo, incredibile, veramente una sorpresa.
Siamo quasi
se
pronti.
Ha sorpreso anche lei, vuol dire che effettivamente ha fatto un exploit incredibile in questa
abbiamo
stagione.
Abbiamo fatto anche una puntata una volta dedicata a tutti i brasiliani della Juventus.
Sì, della storia della Juventus. E tanti, poi. Tanti bene, alcuni flop.
Alcuni
e ce li ricordiamo.
Parecchi
flop.
Qualcuno davvero importante, come sì. Emerson ad esempio, prima ancora Altafini. Alessandro
l'ha
messo dentro
alla grandissima
a questa classifica.
E poi Melo
all'epoca.
E Diego. Così uno
non
due.
Benissimo anche a Mauri
naturalizzato
positivo,
poi, però, sì.
poi
sì,
un po' meno nel corso dell'ultima parte della sua avventura. Siamo quasi pronti ad andare da Gianluca Audenino per la nostra giocata d'anticipo.
Mi chiediamo un po' i temi del giornale di domani, sono curioso pure
sì,
io
ce li dice,
non è concorrenza
qualcosa ci dirà,
non voglio spiare.
Allora
però.
Davide da Pistoia, sì. A gennaio prendiamo Pogba, punto e basta.
Sì, Pobega forse forse prima un po' Pogba.
Ecco, ma Pogba, tu ne... tra l'altro potremmo girare l'interrogativo, quello rivolto anche ai nostri amici da casa, per quanto riguarda Ronaldo e Pogba, lo ricordi?
Lo ricordo, Gianluca è pesante questa, è una... veramente un po' pesante questo paragone, però se cedere Ronaldo per Pogba può essere una buona operazione.
Sì,
c'è chi dice no, c'è chi dice sì, c'è chi dice forse. Sicuramente
considera l'età,
sono in ballo due...
La decisività del giocatore Ronaldo, che comunque ha un'età biologica diversa.
Secondo me, a seconda dei punti di vista, ci sono dei sì e dei no. Bisogna poi andare a pesare nel complesso quelli che pesano.
Gianluca Oddelino della Stampa, buonasera.
Ciao Gianluca,
ben ritrovato.
Buonasera, grazie a voi.
Ci stiamo interrogando in generale sui giocatori imprescindibili e intoccabili della Juventus, provando a selezionarne tre e altresì provando a immaginare quali siano quelli maggiormente in bilico, anche considerando la finestra di mercato di gennaio, ma non necessariamente. Hai già dei nomi da poterci fare in questo senso?
Tre intoccabili e i tre invece toccabili.
Ma ad ora, per queste prime partite di campionato di Champions, secondo me i tre intoccabili della Juve sono, partendo dall'attacco, sicuramente Morata, che secondo me la Juve farà anche di tutto per cercare di accelerare il riscatto, comunque si parla di un diritto di riscatto, per cui evidentemente, per come sta facendo bene, magari qualcuno in Spagna si sta già mangiando un po' le mani. E dico Cuadrado come uomo tutto campo ormai di questa Juventus, che mi sembra veramente un giocatore insostituibile e anche ovviamente incedibile. E poi aggiungerei un giocatore che secondo me magari si è visto un po' poco, ma che ha grandissime potenzialità e che sicuramente nel momento in cui prenderà confidenza totale sia con la Serie A che col calcio di Pirlo non uscirà più dal campo, che è McKennie. Quindi un altro volto nuovo di questa Juve, e che secondo me sarà veramente il giocatore rivelazione di questa squadra.
Due su tre rispetto a quello che ho detto io, ho detto Cuadrado, Morata e Danilo.
Però McKennie l'abbiamo messo nelle scommesse, che è uno che secondo me, se conferma certi suoi parametri, certe caratteristiche, diventa un intoccabile. Quindi più o meno siamo sulla stessa linea d'onda. Invece sui toccabili, un pochino più complicato, faccio il primo nome io, Bernardeschi, non sbaglio, Gianlu?
No, non se meno sbaglia, anzi forse Bernardeschi già con un colpevole ritardo è rimasto a Torino, già quest'estate doveva cambiare aria, e vedremo se a gennaio lo farà. Diciamo che le offerte non gli mancano, gli farebbe anche bene, perché lui oggettivamente ha bisogno di giocare in una squadra dove ha stimoli, dove può essere titolare, dove non si sente in discussione, perché a che ne dica lui, comunque nella Juventus lui patisce veramente una pressione interna ed esterna che complica ogni discorso, ogni ragionamento, ed è un peccato, perché comunque Bernardeschi è un signor giocatore, quindi che non riesca ad esprimersi o non abbia i minuti per farlo non conviene a nessuno dei due, né alla Juventus né ovviamente a Bernardeschi. E su un altro giocatore che a gennaio possa cambiare aria,
complicato, non so, anch'io ho detto subito Bernardeschi di getto, e poi sto ancora riflettendo. Perché poi comunque la Juventus nell'ultima sessione di mercato ha tagliato abbastanza.
Sì,
no?
In effetti numericamente non so quanti possono partire. E in generale
sì,
considerando
perché
c'erano
le liste da rispettare. Certo, esatto. Guardate, è un nome provocatorio in questo momento. Però chissà, mai dire mai, potrebbe essere magari Dybala.
Abbiamo pensato anche a lui, sai.
Perché è un giocatore che oggettivamente la posizione contrattuale si sta complicando. Quindi la Juventus, facciamo una premessa: la Juventus non può perdere Dybala a zero, non può esistere da nessuna parte per mille motivi. Per cui, o veramente entro Natale o i primi mesi dell'anno si trova un rinnovo di contratto che soddisfi tutti, e Dybala quindi ritorna ad essere centrale nel progetto della Juve del futuro, e per età e per qualità, come dire, lo potrebbe far tranquillamente. Oppure a questo punto la Juventus dovrebbe iniziare a ragionare su una cessione, perché rischierebbe veramente di perdere
di ritrovarsi poi col cerino in mano, come si dice, no?
Esatto. E il problema, c'è un problema che Dybala ha, in questo momento il mercato non offre tanti club che possono pagare certe cifre, lui vorrebbe andare soltanto a giocare in Spagna, quindi già tutto l'Inghilterra di fatto verrebbe esclusa, quindi o Spagna o Paris Saint-Germain, per cui veramente i confini sono molto ristretti, l'operazione è molto complessa. Io credo poi alla fine che Dybala e la Juventus troveranno un accordo per il rinnovo del contratto, però non è così scontato, non è così semplice, le parti mi sembrano ancora molto distanti.
Non è così imminente, soprattutto ce lo aspettavo molto più veloce, ne parliamo da mesi di questo rinnovo che però...
Forse da un anno.
Esatto, cioè... diciamo sì, più o meno un anno. Il fatto è che poi Jorge Antun sia rimasto qua in Italia quasi un mesetto a Torino e non ci sia stato modo, tempo, occasione o volontà di incontrarsi con la dirigenza, di fare un pochino il punto.
Sì, la dirigenza che forse non ha avuto quella
esatto,
volontà.
Esatto, sì sì, chiaramente secondo me la dice un po' lunga sulla situazione di stallo che non è neanche destinata a risolversi la prossima settimana o tra due, ecco, no?
Esatto, è un segnale il fatto, giustamente come dicevi tu, che il suo procuratore sia rimasto a Torino per un mese e non sia stato ricevuto. I rapporti sono buoni, tutto sommato. Sì. Probabilmente la Juventus era anche nella bolla, quindi non potevano uscire, certo. Tutto vero. Però spesso sono dei segnali che vanno comunque registrati. Il mercato, così come anche giustamente i rinnovi contrattuali, la situazione può cambiare da un momento all'altro, quindi quello che oggi è veramente tutto nero domani può diventare tutto bianco e tutto più facile. Io credo che la Juventus abbia la voglia di rinnovare il contratto di Dybala per il discorso che facevamo prima, per la difesa di un proprio talento. Certo, le parti però sono distanti, quindi questo va registrato. Non è semplice soprattutto decifrare il futuro, a maggior ragione perché questo bisogna ricordarlo, ricordando quello che è successo nell'estate del 2019, quando Dybala era praticamente fuori dalla Juventus, era stato ceduto al Manchester United, visto che prima si parlava di Manchester, ho sentito prima ragionamenti tra Pogba e Ronaldo, e
la prossima
il fatto
domanda,
che lui sia rimasto, abbia puntato i piedi, la dimostrazione che non è così semplice a volte decifrare tutto quando anche sembra fatto.
Ecco, quella suggestione lì, cosa ne pensi?
Pogba, no, in realtà stiamo scherzando, però uno scambio Pogba-Ronaldo, cosa ne dici?
Mi sembra molto fantacalcio. Se lo fa la Juve ci guadagna.
No, ma è proprio fanta nostra fantasia così. Però secondo te avrebbe del senso?
Ma guardate, io ormai non mi stupisco più di nulla, cioè devo essere sincero, dall'estate del 2018 no, quando è arrivato Ronaldo alla Juve, la parola mai, ho capito che non bisogna mai scriverla e mai pronunciarla, soprattutto quando si parla di mercato. Guardate, sinceramente se la Juventus dovesse cedere Ronaldo per riprendersi Pogba, sarebbe la più grande operazione di mercato a livello proprio di a parità di cifre, perché comunque sono due giocatori che non guadagnano la stessa cifra, hanno due età diverse,
ben diverse,
sono due valori, sicuramente si può discutere, uno giustamente dice sì, ma Ronaldo e Pogba no, deve ancora dimostrare tante cose, verissimo, però proprio per l'età, per il passato juventino di Pogba e per la necessità che ne ha, se la Juventus riuscisse a cedere Pogba per Ronaldo sarebbe veramente un colpo clamoroso.
Anche
mi sembra molto difficile.
Sì,
però...
No, ma è veramente campata in aria. Però una suggestione che ci siamo posti noi nei giorni scorsi. Un'altra è questa, ma ragionando anche su questo fatto, ma il futuro di Ronaldo, perché non ci sono tantissime alternative. A 35 anni, cioè, potrebbe essere una delle ultime occasioni per la Juventus di monetizzare. D'altro canto, magari potrebbe rinnovare oppure potrebbe addirittura andare via, cioè è tutto aperto per il futuro di Ronaldo, però è un futuro che decide, non è il futuro di un Bernardeschi o comunque anche di un Dybala. Il futuro di Ronaldo può anche andare a condizionare le strategie di mercato futuro della Juventus. Ecco, tu che idea hai su quello che potrà succedere nei prossimi mesi per Cristiano Ronaldo?
La domanda è complessa e giustamente tocca tanti aspetti, perché tocca un aspetto sportivo, cioè il campo, come gioca la Juve con o senza Ronaldo, come reggono i conti con e senza Ronaldo, come regge anche l'immagine con e senza Ronaldo, quindi sono tanti aspetti che giustamente si intrecciano, così come la Juventus ha fatto determinate valutazioni quando l'ha preso nell'estate del 2018, ora le farà gioco forza, uno perché il contratto comunque scade
2022.
Nel giugno del 2022, che uno potrebbe dire vabbè ma è in là, no,
sì,
invece
però...
no, perché giustamente i ragionamenti si fanno già giustamente a lunga gittata. Poi parliamo di un giocatore che a febbraio compirà 36 anni,
esatto.
È vero che sembra Robocop e Ibrahimovic ci sta dimostrando che ormai la carta d'identità non serve per giudicare un attaccante. Però sicuramente ci sono una serie di fattori che vanno registrati. In primis le voci che nelle ultime settimane sono un po' uscite tra Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, cioè di un Ronaldo che potrebbe andare via, che la Juventus valuta l'ipotesi di una cessione per monetizzare, ma anche se vogliamo dirla proprio brutalmente, anche per alleggerire monte ingaggi, perché comunque la Juventus, come tante altre squadre, come tutte le squadre, scusate, si sta confrontando con una situazione inedita e imprevista, cioè si gioca a porte chiuse e quindi viene a mancare un grandissimo introito che è il botteghino. Senza dimenticare che con i diretti TV ci sono state delle riduzioni, ce ne saranno a livello di ricavi, quindi è uno scenario sicuramente inedito e difficile da gestire. Per cui secondo me tutte le soluzioni verranno valutate insieme al giocatore. Ovviamente non vedo tanti club che possono permettersi Ronaldo in questo momento nel mondo, e si è parlato anche della suggestione del Paris Saint-Germain legata al Mondiale del 2022 in Qatar. Forse quella è più fondata addirittura magari dell'ipotesi ritorno a casa con Manchester United. Sì. Però al netto di questo sicuramente dei ragionamenti andranno fatti, appunto come dicevamo prima, insieme al giocatore, perché comunque è uno scenario difficile. Magari qualcuno potrebbe dire uno scenario di guerra, visti i conti e la situazione, magari è un'esagerazione, ma non lo è tanto, non è troppo esagerata questa definizione. Sì. È un giocatore come Ronaldo, ha un suo peso sotto tutti i punti di vista, e quindi è giusto valutare quale può essere l'impatto sul futuro, sia in caso di cessione, sia di permanenza o anche di rinnovo contrattuale. Potrebbe essere anche una strada che la Juventus magari vorrà percorrere. Mi sembra la più difficile, però.
Sì, anche a me, appunto, però... con la prospettiva di prima, andare a scadenza,
mai,
esatto,
mai dire mai, esattamente. Ecco, da Ronaldo al Ronaldo della difesa, ultima considerazione flash insieme: quando tornerà De Ligt e magari anche Alexandro, come cambierà la retroguardia secondo te, Gianluca?
Ma allora, sicuramente l'assenza di De Ligt e Alexandro si è fatta sentire nell'ipotesi di turnazione. Poi vedi che però nelle cose di emergenza magari vengono fuori quello che non ti aspetti. Cioè, io sono sincero, ma un Danilo così forte e continuo non era prevedibile, a maggior ragione considerando che l'anno scorso è stato un giocatore spesso fermo per infortuni muscolari. Qua invece sembra veramente rinato. Questa forse è dimostrazione che quando uno gioca e sta bene, tutto gira bene, quindi anche il corpo reagisce in un'altra maniera. Per cui Danilo si è confermato un ottimo jolly e ha fatto veramente il suo. L'arrivo di Alexandro può dare sicuramente delle soluzioni anche tattiche differenti a Pirlo, che finora, come dire, è stato abbastanza obbligato dietro in difesa, non ha potuto provare tanto. È vero questa idea della concezione del difendo a 4 costruisco a 3, con Danilo che comunque alla fine faceva un po' da perno, da jolly lì dietro, con Cuadrado appunto che arava la fascia, però certamente perlomeno a livello quantitativo e soprattutto a livello qualitativo i ritorni di De Ligt e di Alexandro sono molto importanti, molto preziosi per Pirlo. Vedremo come va, anche perché non dimentichiamocelo, la Juventus sta giocando coi centrali di fatto contati, perché ci sono Bonucci e Demirale. Chiellini finora non ha dato grande apporto, anzi è stato più fuori che dentro, adesso si dovrà fermare anche per un mese, quindi è innegabile che De Ligt è come un acquisto praticamente per la Juve, cioè, veramente il rinforzo di novembre, come una volta che faceva il mercato.
Sì, è vero,
di novembre
è vero.
Questo è il rinforzo di novembre della Juve.
Grazie davvero Gianluca Bellino della Stampa.
Grazie, ti leggiamo davvero. Domani, a presto,
un saluto, a risentirci. Non abbiamo chiesto la giocata d'anticipo, lo faremo la prossima
facciamo
volta,
lo facciamo domani aprendo il giornale e leggendo il tuo articolo.
Ci interrogheremo magari l'altra volta lunedì sugli scudetti che abbiamo promesso di analizzare,
perché no, perché
dell'era
no.
Pre-stadium, in chiusura qualcosa da ascoltare,
vai,
note vocali così. Sentiamo, Davide è pronto, sentiamo.
Buonasera, Peppe da Napoli.
Ciao Peppe.
Faccio riferimento alle parole di Marotta, sembra molto importanti. Una società come la nostra perde dai 2-4 milioni di euro a seconda dell'importanza della partita di incasso, quindi credo che sia totalmente da rivedere il sistema calcio. Vedo che si parla di tutto tranne che si parla di tamponi, si parla di risultati, di partite vinte e perse sul campo o meno, però non si parla di questa situazione che è veramente gravosa.
Il calcio ai tempi dei Covid è cambiato. D'Alpino pochi minuti fa ha detto: sai quanto è costato il Covid al calcio? 600 milioni.
Pensa un po'.
Poco, eh?
Era una stima comunque che è stata fatta, no, nel corso del lockdown.
Sì, sì.
Qualcos'altro da ascoltare? È pronto? Siamo in chiusura? Al volo, ce l'abbiamo? È un peccato, non sentire. Sentiamo.
Buon appetito Radio Bianconera.
Eccolo,
Matteo. Los Angeles. Allora, i tre fondamentali, il mostro ovviamente,
Ronaldo.
Poi il muro olandese ovviamente,
De Ligt,
che tornerà e sarà fondamentale, e poi ovviamente ci vuole sempre il culo. Per quanto riguarda quell'imbilico, semplice, direbbe Bernardeschi, e Bonucci, anche se Bonucci dovrebbe fare un discorso di 4 ore e mezza,
certo, non abbiamo il tempo
anche quelle. E poi sinceramente in bilico, io guardando anche la finestra del mercato per giugno, metterei Rabiot e Ramsey, che
benissimo, effettivamente questa è la
ci sta.
Abbiamo fatto in tempo ad ascoltarla. Grazie a Davide Matteo. Regia, grazie a Alberto Mauro.
Ciao Marco.
La linea ora, come dicevo una volta, passa a no, passa ragazzi, Social Club ragazzi. By Night, con appunto la nostra diretta della sera. Buonasera.
Ciao ragazzi.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.